Grazie, fratello Orban. Così bello essere di nuovo in chiesa stamattina e avere questo tempo di comunione attorno a questi grandi statuti di Dio. Ed ora non siamo mai di fretta qui attorno al tabernacolo, sapete, in un certo modo facciamo con comodo e a volte diventa un po' stancante per quelli che stanno in piedi. E quando possono o hanno possibilità di spostarsi a volte, dare, se qualcuno, i figli, vorrebbero avvicinarsi un po' qui, penso che possiamo accomodarne altri ancora. E qui ci sono due posti extra, tre, circa quattro, qui sul palco, se qualcuno sul retro vorrebbe avvicinarsi qui e stare comodo, o se qualcuno è un po' timido, essendo la sua prima volta in chiesa, e uno di questi anziani volesse salire qui e sedersi, saremo felici di averli quassù, così darebbe un posto a qualcun altro. Alcuni dei diaconi o dei ministri o così via che vorrebbero avvicinarsi qui, potrebbe essere un'opportunità per dare un posto a qualcun altro che è in piedi. E alcune persone stanno ancora arrivando, cercando di entrare nel parcheggio sul retro. Vedono la corsia bloccata, allora vanno via e non vengono. Ora, ecco un altro posto quassù davanti, credo. È giusto, signorina? Proprio qui, c'è un posto qui, proprio davanti, proprio qui. E vedo che il fratello Wood si alza, ce ne sono altri due proprio quassù. Continuate proprio a spostarvi in questa direzione. Altri due proprio su, qui davanti. Se qualcuno vuole venire avanti, ci sono uno, due, tre posti disponibili qui, forse quattro sul palco. E avvicinatevi, ebbene poi quello renderà disponibili dei posti sul retro, perché molte volte la gente entra dopo che il servizio è iniziato, guardano attorno la porta sul retro, poi tornano di nuovo fuori e si perdono i servizi. Eccone uno qui. Uno, proprio al centro, sì. Uno, due, tre, quattro, cinque. Quello fa cinque posti liberi ora, quassù, davanti. Venite proprio avanti. Sentitevi proprio benvenuti a casa. Il Signore ti benedica, fratello George. Felice di vederti ancora stamattina. Mentre quello va molto bene, sorella, ora tu, la signorina, se lei, ce n'è uno proprio là, dietro per lei, proprio là, cara, vai proprio là dietro, dove si trova quell'uomo, al proprio là, va bene, se tutti sono seduti comodamente, allora si sentono meglio, si sentono come se poteste, so che non è tanto confortevole qui dentro, ma voglio che lo siate quanto più possiamo per voi. Ora attendiamo con ansia la prossima riunione, pregustando grandi benedizioni nel futuro, questa prossima riunione di profezia. Ora, stamattina ho detto alle persone che avrei pregato per i malati e questa sarà l'ultima possibilità che ora avrò, pregare per i malati nella chiesa, fin dopo la riunione. Durante il tempo della riunione vogliamo mantenerla sulla linea profetica, se possiamo. Poi, dopo quello, penso, forse prima di Natale, vorrei forse tenere un altro paio di piccole riunioni serali su Daniele qui in chiesa, perché forse il primo dell'anno io partirò di nuovo e so che non ci rimane molto tempo. Quindi ora, se qualcuno viene e vuole riservare il motel e così via, ora l'abbiamo stabilito in modo da ottenere prenotazioni. E il signor Morris, che è stato guarito dal cancro alla gola, era un acrobata, sposato nella famiglia del dottor Eder, mio amico qui in città, ed è stato operato di cancro alla gola e stava morendo. E il Signore mi ha guidato alla sua casa 6-7 anni fa, dove era sdraiato a casa di sua sorella morente con cancro alla gola. E mi sono imbattuto in lui quassù dal barbiere l'altro giorno, che testimoniava. Disse: non potevo neanche deglutire. E disse: in 5 minuti dopo che si è pregato ho mangiato la cena. E disse che non ne ha mai avuto traccia da allora. Lui dirige il Motel Wayfair e ha detto: Billy, ho sentito che hai una riunione fra poco, e se qualcuno della tua folla chiamerà qui, darò loro le tariffe più economiche. Qui a un motel nuovo e darò loro tariffe familiari e così via. E ho preso i suoi biglietti da visita e sono in ufficio e così via. E possiamo contattare e far entrare in altri posti dove noi, quando quelle prenotazioni saranno esaurite, dove possiamo ottenere i prezzi migliori, le sistemazioni migliori, per soddisfare quello che loro, i vostri amici, pensano sia meglio. Molti di voi certamente, probabilmente, ne avranno alcuni nella propria casa, e quello è molto buono se vi prendete cura di qualcuno. È più comodo, come a casa, sapete, quando potete avere dei cristiani e comunione, e poi potete in un certo modo andare ripercorrere le scritture insieme. Voglio che voi tutti portiate il vostro libretto, portiate la vostra matita, perché daremo dei tempi, date, scritture sulle 7 epoche della Chiesa, le epoche della Chiesa, ultime 7 epoche della Chiesa, e come si accumulano. Ed è un messaggio profetico. Dopo quello, prima lo predicherò, poi andrà sul nastro, nastro magnetico, da quello alle registrazioni, e poi scritto a macchina in un libro, e i libri saranno un commentario sulle 7 epoche della Chiesa. E se non pensassi fosse essenziale, e se non pensassi servisse molto, di certo non occuperei il tempo delle persone per parlarne, ma credo che forse sarà l'ultima volta che lo riceveremo da questa Chiesa specialmente. Quindi ora stiamo molto in preghiera riguardo a ciò, davvero in preghiera. Ora la settimana prossima devo andare in Louisiana, sapete, per la riunione laggiù, e sarò a Shreveport, Louisiana dal 24 al 27 a Shreveport, Louisiana con il fratello Moore. E quello sarà solo un normale servizio evangelico. E poi tornerò qui il 29 o il 30, e il 4 dicembre inizieremo qui. Ora ci sarà un messaggio al mattino, ed ora se la sera non riesco a prendere quell'epoca della Chiesa dove penso dovrebbe essere, affinché le persone la comprendano pienamente, allora andrò direttamente al mattino dopo o il pomeriggio seguente, concluderò qui al tabernacolo, poi tornerò all'epoca della Chiesa la sera successiva, perché voglio essere certo che sia tutto recepito, vedete, perché è essenziale. Sappiamo di vivere in un tempo molto strano, e noi lo sappiamo dal modo in cui le cose si stanno accumulando. Ed ora in questo è quello che dico dal tabernacolo. Se ci sono estranei qui, il motivo per cui porto questi messaggi e così via al tabernacolo e non fuori nel campo evangelico è perché questa è la nostra casa base qui. E qui sento di poter predicare la dottrina nel modo in cui la vedo, il modo in cui la credo. Ora, quello non è in conflitto con la religione di nessuno, vedete? Cosa mai vogliano credere? Va bene. Ed ora, ci sono molte volte, sapete, se andassimo tutti stamattina a prendere le impronte digitali, non c'è nessuno di noi qui che ha i pollici simili. Affermano che non ci sono due nasi simili. Immagino siate tutti felici che non somiglia al mio, ma non ci sono due persone esattamente simili. Quindi due cose così ricordate. ricordate, ma tutti noi ammettiamo e siamo d'accordo di amare il Signore Gesù. Su quelle ho detto, se un cattolico romano se fa affidamento sulla Chiesa Cattolica, che è la loro dottrina fondamentale, ma se crede che quella Chiesa Cattolica lo salverà, è perduto. Ma se ha fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e fa affidamento su Lui per la salvezza, è salvato. Se un metodista o un pentecostale o un battista se fanno affidamento sulla loro chiesa o organizzazione per salvarli, sono perduti. Ma se fanno affidamento su Gesù Cristo e accettano Lui, perché è la vostra fede personale in Cristo Gesù che ci salva, che siate un battista, pentecostale, luterano, cattolico, giudeo o cos'altro, è la vostra fede personale in Gesù Cristo. Io anche questo è un nastro magnetico, prosegue proprio ora, quindi sono certo che tutti lo comprendano chiaramente. Ma quando una persona predica una dottrina, allora dovete rimanere con il vostro credo. Se non lo fate, allora siete un ipocrita. Se dite qualcosa perché qualcun altro lo dice e nel vostro cuore non lo credete, allora siete un ipocrita perché dite qualcosa che non credete. Preferirei essere criticato un po' su cose che credo che essere un ipocrita alla vista di Dio, cercando di compromettersi con qualcun altro. Ed ora su queste riunioni qui potreste non essere d'accordo con alcune di queste cose grandemente, ma non litigate con me perché io vi voglio bene. Ed è così. Penso di aver chiarito che io credo che ognuno di voi, che siate cattolici, protestanti o giudei o cosa mai siate, se fate affidamento su Cristo e accettato come vostro personale salvatore, siete salvati. Perché siamo salvati per fede, cioè per grazia. E così le nostre chiese, bene, la nostra affiliazione di chiese, non significa molto. Ma penso in questo, se verrete non avrete pregiudizi, scoprirete che proprio la denominazione di chiesa è quella che ci ha tutti divisi in parti come siamo ora. Ecco cosa ha portato il problema. Vedete? E se solo la lasciassimo com'è? Ora sto rimandando qualcosa qui e io voglio fare una citazione e sono certo che voi qui del tabernacolo, amici miei, sapete che non dico questo per dire guardate, ve l'ho detto. Io non intendo quello. Spero di non arrivare mai al punto in cui mi pongo davanti alle persone come un saputello. Se mai arriva a quello, per favore, qualcuno venga e mi corregga e mi dia una dritta e dica, ecco, aspetta un minuto, vedete? Non voglio essere così, ma quando Dio dice qualcosa e lo dimostra essere la verità, mi piace che sia conosciuto, perché non sono stato io a dirlo, è stato Lui a dirlo. Ora ero, e come ho detto domenica scorsa, credo fosse qui, sono stato in questo pulpito per 28 anni e mai una volta ho menzionato la politica o nessun modo affatto fino a domenica scorsa. E a voi ho solo detto di pregare prima di andare alle urne e votare. Sono sceso dal fratello Wright l'altro giorno e immagino sia uno dei più anziani, lui è il fratello Roy Schlauter e alcuni di quelli che mi conoscono da tutti questi anni, e il fratello Wright non ha mai saputo come ho votato, non ha mai saputo se fossi democratico o repubblicano, ed è una seconda casa per me. È così insignificante, ecco il motivo, fratello Wright. Grazie, grazie. Io mai nessuno sapeva come votavo perché entrambi i partiti, nessuno dei due ad avanzarsi. Ma la settimana scorsa il motivo per cui mi sono espresso così includeva più della politica. Vorrei leggervi una profezia che è stata data o su e può ad ogni modo il signor Mercier, molti di loro prenderanno alcune di queste vecchie profezie e le prenderanno e le revisioneranno un poco o le aggiorneranno e le metteranno sui giornali. Vorrei leggervi alcune cose che vorrei che voi vorrei leggervi qualcosa. 1932, ascoltate questo. Mentre ero per strada, o mentre mi preparavo per avviarmi in chiesa stamattina, mi è accaduto di entrare in una visione. I nostri servizi vengono tenuti su Meigs Avenue, al vecchio orfanotrofio, dove vive Charlie Kern, in una parte dell'edificio. Vive proprio dall'altra parte della strada ora, sapete? Ed è avvenuto che, mentre ero in questa visione, ho visto avvenire delle cose spaventose. Dico questo nel nome del Signore, il presidente che c'è ora, il presidente Franklin D. Roosevelt, ora ricordate, questo è stato 28 anni fa, farà in modo che il mondo intero vada in guerra. E il nuovo dittatore d'Italia, Mussolini, farà la sua prima invasione verso l'Etiopia e prenderà l'Etiopia, ma per lui quella sarà l'ultima. Egli arriverà alla sua fine. Saremo in guerra con la Germania. Tenete d'occhio la Russia. Ora, quello, vedete, comunismo, nazismo e fascismo, tenete d'occhio la Russia. Ma quella non è la cosa principale da tenere d'occhio. Avverrà anche in questo paese. È stata fatta una cosa malvagia. Hanno permesso alle donne di votare. Questa è una nazione di donna. E lei contaminerà questa nazione come Eva fece in Eden. Ora vedete perché sto colpendo come faccio? Il così dice il Signore. Nel suo voto lei eleggerà la persona sbagliata. Gli americani prenderanno una grande batosta in un posto che la Germania costruirà, che sarà un grande muro costruito di cemento, la linea Maginot, 11 anni prima che fosse mai costruita, ma alla fine saranno vittoriosi. Poi, quando queste donne contribuiranno ad eleggere la persona sbagliata, allora ho visto sorgere negli Stati Uniti una donna potente, vestita bene e bellissima, ma crudele nel cuore. Lei guiderà o condurrà questa nazione alla rovina. Ho messo fra parentesi, forse, Chiesa Cattolica.
Also, science will progress.
Inoltre la scienza progredirà, specialmente nel mondo meccanico. Automobili continueranno a diventare come a forma di uovo. Alla fine ne costruiranno una che non ha bisogno di un volante. Ce l'hanno ora. Sarà controllata da qualche altra potenza.
Then I've seen the United States as one smoldering burnt over place.
Poi ho visto gli Stati Uniti come un posto fumante, bruciato. Sarà vicino alla fine. Poi ho messo fra parentesi, predico che questo avverrà. Ora, ricordate, il Signore è quello che il Signore ha mostrato, ma predico che questo avverrà prima del 1977. Su questa predizione baso a motivo della strage impetuosa che sta arrivando ora. Quanto in fretta si sta muovendo, quanto servirà a questa nazione raggiungere il suo punto. Ora, guardate cos'è successo ora. Con il presidente Franklin D. Roosevelt ha portato l'America ad un tea party dell'Inghilterra. E così la Germania non se l'è presa con noi, noi ce la siamo presa con loro. Abbiamo messo in guerra tutto il mondo. Quello ha causato una guerra mondiale. I tedeschi hanno costruito la linea Maginot, poiché là ogni veterano qui sa cos'è avvenuto là alla linea Maginot. Le donne, avendo il diritto di voto, hanno eletto il presidente, eletto Kennedy. È stato il voto delle donne, l'uomo sbagliato che alla fine porterà negli Stati Uniti il pieno controllo della Chiesa Cattolica. Poi arriverà la bomba che la farà esplodere. Sono predette sette cose e cinque di esse sono già avvenute. Quindi potete giudicare voi stessi quanto avanti siamo. Siamo vicini alla fine. Se sono avvenute quelle cinque cose, queste altre due cose devono avvenire. Devono proprio avvenire. Non penso che il signor Kennedy avrà molto effetto ora, perché sarà un presidente meraviglioso per far entrare gli altri, per preparare la scena proprio come hanno in Inghilterra, come hanno fatto in Messico, come hanno fatto da ogni altra parte in quel modo. E la gente americana, così stabile, non spirituale, sono intelligenti, ma troppo intelligenti per il loro bene. L'intelligenza si rigira a volte e si ritorce contro. Così loro, sto per predicare su quello stamattina, fra poco. Quindi troviamo, siamo proprio al culmine. Il motivo per cui ho detto questo, ecco perché l'altro giorno ho insistito così forte come ho fatto. Ma è stato quello che l'ha fatto. E così, il voto delle donne. Quello pone, avete notato i comizi in televisione? Per Nixon saranno proprio quasi tutti gli uomini. Tutte le donne volevano baciare Kennedy saltando a cavalcioni sulle macchine, ogni cosa simile, saltando su e giù. Ed ora lasciatemi portare qualcos'altro. Non l'ho scritto qui, ma sul nastro magnetico. E anche questo viene registrato. 1956. A Chicago, Illinois, stando al quella scuola superiore, Line Tech, erano là. Ho detto, quest'anno sarà il punto di cambiamento dell'America. Sono appena venuto da oltreoceano. Non so perché sono venuto. Sono tornato. Ho cancellato le mie riunioni in Africa e dintorni. Sono tornato. Billy Graham, qualcosa di misterioso, ha cancellato le sue. Tommy Osborne ha cancellato le sue. E tutti noi attraversiamo gli Stati Uniti con le riunioni. Ho detto, l'America riceverà o rigetterà Cristo quest'anno. Poi ho detto, quando hanno eletto in Indiana un ragazzo di 22 anni, un ragazzo per essere giudice, lo Spirito del Signore è venuto su di me e ho detto, alla fine avranno un presidente che sarà uno di questi dai capelli a spazzola, un playboy. Un presidente beat, un donnaiuolo. Ora, quelle sono predizioni, anni fa. Vedete dove siamo? È più tardi di quel che pensiamo. Quindi penso che questi messaggi su queste sette epoche della Chiesa siano attuali. Restiamo in preghiera e studiamo. Ora, se non siete d'accordo e dite penso che il fratello Branham si sbagli, quello avete diritto di farlo. Ma prima di farlo, investighiamo quello che il Signore ha detto con le Scritture. Vediamo se... E poi le profezie che sono state date, che sarebbero avvenute, e guardate, vedete dove sono avvenute o meno. Ora, è sul nastro e così via. Sapete che l'ho detto anni fa, ed eccolo che si compie ora. Mussolini è sceso in Etiopia. Non è così? Quella povera gente di colore laggiù, con falci, lame e bastoni, con cui combattere e con lui macchinari moderni, li massacrò proprio. Tornò, si vantò in merito, ma andò incontro ad una fine tragica. È corretto. E americani e i tedeschi costruirono la linea Maginot e loro e gli americani presero una dura batosta là, ma alla fine vinsero. È esattamente giusto. Voi, veterani, fratelli, lo sapete. E tutti voi del D-Day e così via, quando entrarono. Ora, e trovate poi che le donne, ricevuti i diritti di voto, e hanno eletto un presidente che non avrebbero dovuto eleggere. Vedete? Ecco quella caduta. E davanti a quello, ora, arriveremo a questa prossima riunione in arrivo. E siate in preghiera e pregate molto ora. Che Dio ci benedica e apra le nostre comprensioni, sì, da poter riconoscere l'ora in cui viviamo. Chiniamo i capi ora per una parola di preghiera. Nostro gentile Signore, io mi sento in un certo modo scosso nel sapere che questo mondo è al tempo della fine. Non saprei in quale nazione fuggire. Non c'è più rifugio. Solo guardare in alto, perché ci è stato detto quando queste cose inizieranno a compiersi, allora guardate in alto, perché la nostra redenzione si sta avvicinando. Oh Dio, prego per il mondo peccaminoso oggi, nella sua condizione, nel vedere come tutto avviene. Prego che in qualche modo, Signore, che Tu parli ad ogni cuore, ogni ministro, affinché possa essere una fiamma ardente in questi ultimi giorni per chiamare al ravvedimento e di nuovo alla fede la Chiesa del Dio vivente. Come sappiamo, viviamo in quell'epoca della Chiesa laodiceana dove saranno tiepidi. Io prego, Padre, che Tu ci farai rimanere saldi a quello che abbiamo, Cristo, aspettando il giorno della Sua apparizione. Perdonaci dei nostri peccati, come noi perdoniamo coloro che hanno peccato contro di noi. Ed ora sappiamo, Signore, che vediamo il mondo esterno, sapendo che deve avvenire. Non c'è modo di fermarlo. Sebbene parliamo contro ciò e alziamo la voce contro ciò, tuttavia sappiamo nei nostri cuori, secondo la Tua parola, che comunque avverrà, perché Tu hai detto così. Ma in quel giorno di giudizio, quando il grande nastro magnetico di Dio sarà ascoltato, vogliamo che la nostra voce sia contro il male e per il bene. Incoraggiaci oggi, Signore, tramite la Tua presenza. Benedici tutti questi ministri che sono qui e tutti i laici della Chiesa, tutti nati di nuovo attorno al mondo, i grandi tizzoni che Tu hai alla radio e fuori nelle diverse parti del mondo che predicano l'Evangelo, missionari che sono affamati, mariti e mogli sotto forte persecuzione che rimangono comunque al posto di dovere. Dio, Benedicili oggi e nel piccolo tabernacolo. Dai loro le tue benedizioni, Signore. Ungici. Benedici quelli che hanno cantato stamattina i meravigliosi canti di Sion che serbiamo nel nostro cuore lungo gli anni, sapendo che un giorno staremo in piedi e canteremo quei cantici nella presenza dell'Agnello. Benedici la parola oggi e ungi il messaggio, Signore, perché lo chiediamo nel nome di Gesù e per il suo amore. Amen. Voglio richiamare la vostra attenzione stamattina ad una scrittura trovata nel libro di Genesi. Ed ora cercherò di sbrigarmi proprio su questo messaggio, se piace al Signore, perché vogliamo pregare per i malati e tenere il servizio battesimale. Vorrei che andassimo al primo libro della Bibbia, il primo capitolo del libro, Genesi, il primo capitolo, e iniziamo a leggere dal nono versetto. Poi il Dio disse, siano tutte le acque che sono sotto al cielo raccolte in un luogo ed apparisca l'asciutto. E così fu. E il Dio nominò l'asciutto terra, ed egli raccolse la raccolta delle acque e nominò mari. E il Dio vide che ciò era buono. Poi il Dio disse, produca la terra erba minuta ed erbe che facciano seme, alberi fruttiferi che portino frutto secondo le loro specie, il cui seme sia in esso, sopra la terra. E così fu. La terra adunque produsse erba minuta, erbe che fanno seme secondo la loro specie, ed alberi che portano frutto, il cui seme è in esso, secondo la loro specie. E Dio vide che ciò era buono. Ora voglio prendere un testo sull'argomento di condanna per rappresentazione e possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla sua parola. Due o tre settimane fa stavo attraversando gli stati occidentali e stavo guardando, mentre ero solo che guidavo, stavo andando ad incontrare gli uomini d'affari cristiani su in Idaho ed ero sorpreso mentre guardavo i tabelloni, la pubblicità. Potete quasi guardarvi attorno e vedere cosa pensa la gente e cosa ha nel proprio cuore. Come ho detto spesso, fatemi andare nella casa di una persona e vediamo che tipo di musica ascolta. Fatemi vedere che tipo di libri leggono e che tipo di canzoni cantano, che tipo di immagini hanno nella loro casa. Saprò proprio dirvi qual è la natura di quella persona, vedete? Perché loro, non importa cosa testimoniano il contrario, i frutti dimostrano cos'è. E ho notato che siamo una grande nazione scientifica, un mondo scientifico. E ho notato sui tabelloni, specialmente nella zona diabrotica virgifera del Gran Turco e cose simili, c'era l'immagine di un uomo che teneva in mano una pannocchia, sbucciava la pannocchia dicendo, ragazzi, che Gran Turco è questo? Ed era un famoso Gran Turco ibrido. E in qualche modo, mentre ci pensavo, andavo avanti da solo e non potete più tenere accesa la radio perché, specialmente in posti dove proprio in ogni stazione c'è questa solita musica, bugi bugi e tutta quella roba, sapete, il rock and roll, e proprio non dovete, non vi capiti proprio di sintonizzarvi proprio allora e sentire le notizie e il tempo, poi dovete spegnerla di nuovo. Così io credo forse il Signore mi aiutava e ho scritto sul retro della mia cartina stradale ibrido, perché qualcosa mi aveva colpito quando l'avevo guardato. Una pannocchia di Gran Turco così bella, grandissima. Ho pensato, è così diverso dal Gran Turco che noi un tempo coltivavamo. Tutto diventa un ibrido. Ma sapevate che non è buono? Non ha dentro vita, non può riprodursi di nuovo. Non potete piantare Gran Turco e ibrido. Se lo fate voi ottenete solo un piccolo campo schiacciato perché è stato ibridato. Poi sono salito sul monte e una delle guide che erano con me era un allevatore di polli, e lui alleva polli. Poi faceva solo la guida sulle montagne per passatempo. Un uomo davvero bravo. E quando apprese che era un predicatore, ebbene, iniziò velocemente a parlarmi di polli ibridi. Allora, quando l'ha fatto, quello mi ha riportato al mio piccolo testo annotato sulla mia cartina stradale, ibrido. Ebbene, mentre eravamo sdraiati nei sacchi da bivacco nella neve sul monte, io ho detto, vorrei sapere di più di questi polli. Ebbene, ha detto, la scienza ha fatto davvero una grande cosa. Ha detto, hanno incrociato i polli con diverse cose finché sono arrivati al punto che non ci sono quasi più gambe nei polli o più ali nei polli, sono proprio tutto petto. Ma ha detto, adesso viene la parte brutta. Quella gente non la vuole perché è carne troppo tenera e il pollo vive solo un anno e muore. È quasi morto per cominciare. Vedete? È ibridato. Non è giusto. Non serve. E ora la maggior parte delle persone che vuole avere una deliziosa cena di pollo esce in campagna e si compra un pollo che ha zampe da poter grattare ali, da poter volare. Ed è un pollo, il modo in cui Dio l'ha fatto. Ma è l'ibridazione del pollo che l'ha portata ad avere solo il petto e lo fa ruzzolare. E devono tenerlo al riparo, non possono metterlo fuori. Non può razzolare, non può procurarsi da vivere. E la carne che ha, così malsana che non possono usarla. E se il pollo è reso un pollo da uova, le sue uova non si schiudono. E poi un'altra cosa, il pollo si avvicina alla morte in un anno. Vive solo un anno. E ho pensato, ebbene ora, quello sì che è un pollo. Ibridare, fare a pezzi quello che Dio ha fatto. Poi avevamo una fila di muli con cui trasportavamo e ho notato che anche il mulo è ibrido. Non imputatelo mai a Dio il creare un mulo. Dio non ha mai avuto niente a che fare con ciò. È stato l'uomo. Il mulo non sa a cosa appartiene. Lui non può riprodursi di nuovo. Lui è un ibrido, vedete, lui non sa chi era suo padre né chi era sua madre e non può riprodursi di nuovo, è solo un mulo ed è sulla strada del declino verso la morte. E non importa quanto cerchi di riprodurre la sua specie, non può farlo. Tutto quello è contrario alla parola di Dio. Dio qui disse in Genesi 1:11 che ogni seme porti del suo genere perché la vita è dentro di sé. Che ogni seme porti del suo genere. Ma l'uomo cerca di mostrare che è più intelligente del suo creatore. Vuole dimostrare di conoscere questa cosa più di Dio. Quindi, perciò lui continuamente, tramite la scienza, cerca di mostrare a Dio di saperne più di lui. E Dio lo lascia proprio andare avanti tramite la sua ricerca scientifica. E facendo così, uccide se stesso. Dio lascia che la sua stessa intelligenza lo uccida. Mia madre, là dietro, era solita dire, dai abbastanza corda, la mucca si impiccherà. Ebbene, è vero. E solo lasciate, Dio lascia solamente che l'uomo vada avanti e si impicchi con la sua follia. Non sarà mai più intelligente di Dio. Dio sa cos'è giusto, ma l'uomo, tramite l'ibridare, cerca di fare un prodotto migliore di quello che Dio ha creato. Ora, Dio, quando ha creato la sua chiesa, ha creato una chiesa pentecostale. Quella era l'originale, una chiesa pentecostale riempita dello Spirito Santo, uomini e donne guidati dallo Spirito di Dio. L'uomo non poteva lasciarla stare, voleva ibridare la Chiesa, così l'ha incrociata con il mondo, teologia, dottrine, denominazioni. Oh, certo, forma una Chiesa più bella, ma sì, quanto è diversa dalla Chiesa originale. Oh, abbiamo grandi edifici, predicatori istruiti, la classe migliore di persone di fiducia, vestiti meglio, mettono il loro nome su ciò e il loro denaro dentro di essa per farla continuare a gonfie vele, mandando i loro ministri ai seminari per perfezionare la loro dottrina e la teologia, sempre portandoli più lontani da Dio. Quello non era il piano di Dio al principio. Lui non ne ha mai mandato uno in un seminario. Li ha mandati in un alto solaio ad aspettare là finché lo Spirito Santo non era sceso su di loro per essere ordinati ministri del Signore. Ma ibridando portano la Chiesa alla teologia invece di lasciare che lo Spirito Santo la guidi. Hanno fatto entrare vescovi, sovrintendenti, generali. Quando lo Spirito Santo è la guida originale di Dio per la Chiesa. Ma ibridano la Chiesa come hanno fatto al pollo, come hanno fatto al mulo, come hanno fatto a tutto il resto, ibridandola la rendono diversa, incrociandola con il mondo, le cose del mondo, partite di basket e cene di beneficenza e partite di bunker e ogni genere di cose del mondo. È vero, è più bello, è un edificio più grande, una classe di persone più raffinata. Il loro cantare potrebbe essere più ordinato nelle note e così via del pentecostale all'antica con il tamburello e una chitarra. Ma non ha il seme, non ha il suono in esso. Si allontanano spiegando tutto ciò. Questo è meglio di com'era, quello... Come cercano di ibridare il Gran Turco. È meglio di quello vecchio. Non è meglio. La vita in esso non è meglio. L'esterno potrebbe avere un aspetto migliore, ma la vita non era giusta. E parliamo della vita. La vita non è giusta nell'ibridare. Dio lo vuole nel modo in cui Egli l'ha fatto al principio. Quindi la Chiesa è stata ibridata ed ora arriva al punto in cui la Chiesa è più simile ad una loggia di quanto sia una benedizione pentecostale. Gli studiosi sono educatori più di quanto siano predicatori. Sono più un luogo per ottenere una importante borsa di studio. Il nostro pastore ha una laurea di dottore o qualcosa di simile in teologia e non possono riprodursi di nuovo. Per quanto sia bello, non possono tornare di nuovo a essi stessi. Riuscireste voi? Non possono riprodursi di nuovo. Cercate di incrociare un metodista con un battista e vedrete cosa otterrete. Avete un rinnegato peggiore di quello che avevate all'inizio. È così. Non potete? Avete un ognomo. È così. Piantate Gran Turco ibrido. Cresce circa così e diventa giallo. Non c'è vita in esso. Ecco il motivo per cui non può produrre. Ed ecco qual è il problema con la Chiesa oggi. Non ha vita in essa. C'è molto spettacolo e una classe di persone migliore la chiamano. Chicchi più grandi, edifici più grandi, predicatori più istruiti, ma là non c'è nessuna vita per riprodurre bambini nati di nuovo. Non possono riprodursi. Quando prima il granello è stato piantato, in secondo luogo sono arrivati, loro poi l'hanno ibridato e per prima cosa. Cosa sapete? Non potrà tornare indietro. Chiedo ad ogni studioso di venire con me lungo la storia. Ogni chiesa che abbia mai lasciato la sua fondazione originale non è mai stata in grado di sorgere di nuovo. Quando Dio ha mandato Lutero ed ha avuto un risveglio, ha spazzato il mondo, ma l'ha organizzato e l'ha ibridato con il mondo come la Chiesa Cattolica. E quando l'ha fatto, cosa fece? Produsse un mucchio di rinnegati, ibridi, e non è mai sorto e non sorgerà mai. Venne avanti John Wesley e fece la stessa cosa con un risveglio. Appena lui e Asbury e i vecchi fondatori morirono, la organizzarono e formarono la Chiesa Metodista di Wesley. E non sono mai sorti e non sorgeranno mai, non più. La Chiesa Anglicana, la stessa cosa, da Calvino, quando tennero un risveglio, andava bene. Fratello Simpson lo porta in tasca ora dal Canada. La Chiesa Anglicana, ora hanno iniziato, i ministri e tutti loro, con il bere, mescolano la loro birra e gin e altro insieme, proprio in chiesa. Hanno feste e bevono. Cos'è? Non potrà mai più tornare al suo originale, perché è ibridata con il mondo. È perduta. Ora parliamo dell'anglicana e della metodista e della battista, ma la pentecostale è uguale. Alcuni anni fa avevamo una chiesa pentecostale che era infiammata. Ma cosa hanno fatto? L'hanno ibridata. Denominata, riportata nel mondo. Ora, cosa avete? Proprio esattamente come Dio fece con il mulo. E nei bassi fondi del diavolo. Non tornerà mai. È finita, denominata e spezzata. E ora hanno le chiese migliori. Oh, la gente pentecostale era solita essere in una piccola missione all'angolo della via. Era solita essere buttata fuori da un posto all'altro e gettata in prigione metà del tempo per acclamare tutta la notte. Ebbene, di certo avrebbero difficoltà a trovarne una ora. Cos'è successo? L'hanno ibridata, l'hanno resa come la battista resa come la metodista resa come Lutero, Lutero reso come la cattolica. Cosa avete? Un mucchio ibrido di asini selvatici. È così. La cosa più ignorante che conosca è il mulo. Egli non ha proprio opinioni personali. Mormora di voi fino all'ora della sua morte per cercare di uccidervi. Non sa niente oltre a hop e dem e non ha percezione di sentimenti. Non sa chi era suo papà, chi era sua mamma e dove sta andando o da dove viene. Quello è quasi simile a molte persone oggi, proprio quasi lo stesso. Avete mai visto un mulo? Potete parlargli e lui starà là con quelle orecchie distese, guarderà quel lungo muso e quelle orecchie che sporgono. Ecco come fanno molti di questi asini. È così. Si fermano proprio, li guardano, raiano. I giorni dei miracoli sono passati. Quella guarigione divina, parlare in lingue e Spirito Santo, non c'è tale cosa. È così. La religione del mulo. È così, ibrido, è tutto quello che sa, non può mai sapere nient'altro, lasciatelo stare, proseguiamo con Dio. Ibrido, proprio un mulo, non sa da dove viene, non ha il pedigree, non può avere il pedigree. Ma un cavallo è diverso, sì signore. Prendete una buona razza, un cavallo con pedigree è proprio tanto gentile, bravo. Gli piace uscire e saltare in giro, sapete, e torna, vi mette la testa sulle spalle, nitrisce e così via. Lui è un buon animale, è fedele, rimane con voi. Perché? Egli lo sa, ha dei documenti che mostrano che ha un pedigree. Amen. Ce l'ha scritto che ha il pedigree. Il suo sangue è puro. Ecco com'è con un santo di Dio nato di nuovo. Potete dirgli, Gesù Cristo è lo stesso ieri e per sempre. Grida, amen. Perché? Ha un pedigree. La sua esperienza è scritta nella Bibbia. Lui è nato dal sangue di Gesù Cristo ed è un cristiano con pedigree. Gloria! Non c'è incrocio là. È genuino, gentile, mite. Potete insegnargli qualcosa. Cerca di obbedire, potete portarlo fuori alle mostre, quasi trattarlo come un essere umano. Si piegherà, impennerà, salterà. Non avete mai visto un mulo fare così? Non vedete muli nelle mostre che agiscono così? Perché non hanno la qualità, tanto per cominciare. Ecco perché un cristiano nato di nuovo può accettare la guarigione divina. Un cristiano nato di nuovo può accettare lo Spirito Santo perché c'è qualcosa in lui, qualcosa giù in lui che lo fa credere. Lo Spirito di Dio là dentro verifica la parola di Dio che lui ha il pedigree. Sì, ma i muli non fanno così, non possono. Non c'è niente in loro per cui lo facciano. Ora, su questa ibridazione, sapete, Eva era la madre dell'ibridazione. Ha incrociato male la razza umana, sapete, dopo aver fatto questa cosa malvagia. E so che questo è su nastro, così lo renderemo in forma di bambini per loro, se vogliono. Ma quando ebbe questa relazione con il serpente, che non era un serpente o un rettile, la Bibbia disse, lui era il più astuto di tutte le bestie del campo. Ora la scienza cerca di trovare l'oro, le ossa di qualche creatura fra la scimmia e un uomo e lo applica alla razza di colore e così via in questo modo. Sono tanto ignoranti quanto si possa arrivare ad esserlo. Il serpente era un uomo, il sangue di un animale non si mescolerà con il sangue di un umano, no signore. Ma questa specie era così vicina, là in mezzo, al punto che si mescolò e Satana lo sapeva. Un tizio grandissimo. Non è strano che abbiano trovato grandi giganti sulla terra dopo questo? Vorrei che Giuseppe Flavio, lo scrittore, ci avesse pensato. Da dove vennero quei giganti? La progenie del serpente. La Bibbia disse che avrebbe causato la progenie del serpente. La progenie del serpente. Il serpente aveva una progenie e la progenie della donna. Ma faremo meglio a lasciarli stare. Non lo credono, quindi li prenderemo solo nella loro forma infantile. Ma quando lo fece, contaminò l'intera cosa. Ora, non portatelo a quella cosa ridicola, per favore, di un albero di mele. Come ho detto spesso, se mangiare mele fece in modo che le donne comprendessero di essere nude, farebbero meglio a passare di nuovo le mele. Perché è tempo. Non lo dico per essere rude, ma lo dico per puntualizzare, poiché è la verità. Non erano mele? Non diventiamo così ridicoli in merito. Non era un albero di mele. Ma prendiamolo su un altro albero, così potremo esporlo e svolgere il nostro testo. Prendiamolo, un albero di fede, poiché va prese da questo albero proibito dell'incredulità. Allora possiamo far emergere il testo.
It was faith. She disbelieved God's word.
Era fede. Lei non credette alla parola di Dio. Dio disse che sarebbe venuta una determinata cosa. Lei avrebbe dovuto lasciarlo stare. Avrebbe dovuto crederlo nel modo in cui Dio lo disse. Ma no, Satana venne con la sua teologia e lei lo mescolò e lo diede a Adamo e causò una fede ibrida. Ecco cos'ha la Chiesa oggi, cosiddetta Chiesa. Una fede ibrida e mescolata a paure, dubbi, frustrazioni. Se fosse una fede genuina, non si muoverebbe. Quando Dio dice qualcosa, sarebbe in quel modo. Ma vedete, lei la mescolò, prese ciò che Dio disse e ciò che Satana disse e li mescolò insieme e disse, eccolo, ecco come fanno molte persone oggi, vedete, prendono ciò che dice la Bibbia e ciò che dice l'uomo, formano una fede ibrida e quando lo fanno lo riportano, oh, forma una chiesa bellissima, certo, ma non c'è vita in essa. È morta, una fede ibrida. Oh, credo che Dio lo fosse stato, sì, ma ora oggi non è un guaritore. Quella è fede ibrida. Credo che gli abbia dato lo Spirito Santo ai pentecostali là in passato, nel giorno di Pentecoste, ma non è per noi oggi. Una fede ibrida, condannata da Dio. Ibrida, senza valore. State lontani da essa, è malvagia, porta dubbi. Forse salirò e sarò guarito, forse il Signore mi guarirà. Quella è fede ibrida, non serve a niente, quella è fede di Chiesa. Vogliamo la fede di Dio. Dio disse qualcosa ed è la verità. Rimanete con essa. Amen. Oh, vorrei che le mie parole fossero scritte con una penna di ferro. Rimanete con ciò che Dio disse. È la verità. Fede ibrida leggerà Ebrei 13 e dirà Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ebrei. E allora viene la fede ibrida. Ebbene, in un certo modo, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ma non è. Oggi non può guarire, perché è fuori dal suo programma. Ma la fede genuina dirà, egli è lo stesso. Non è ibrida. Non è tutta piena di chiesa con teologia dell'uomo, non religione di mulo, parola d'uomo e parola di Dio mescolate assieme come la vite pervertita. Gesù disse, non era così dal principio, e non era così al principio. Dio voleva che ogni seme portasse del suo genere, e noi ibridiamo ogni cosa, roviniamo il programma di Dio. Prendete un fiore, il fiore originale viola è blu o bianca. Lasciatelo stare, tornerà al bianco. Dovete continuare ad ibridarlo sempre. Dio fa cose differenti. Gli piacciono differenti? E l'ibridare è una cosa così pericolosa e dannata che rovina il piano di Dio. Rovina la razza umana. Dio ha persino detto in Deuteronomio che ad un figlio bastardo non era neanche permesso entrare nella generazione, nella congregazione del Signore per 10 generazioni. Ecco quanto è grave l'adulterio. 10 generazioni, 10 volte 40, 400 anni prima che un ibrido, una donna che ha sposato un uomo o un uomo sposato ad una donna che oltrepasserà le linee del santo vincolo matrimoniale e porterà un figlio illegittimo, le generazioni non entreranno nel regno del Signore prima di 10 generazioni. Deuteronomio 30, 23, 2. Bene, non entrerà un figlio illegittimo, lui o la sua generazione, o la sua generazione, o la sua generazione, anche se ci provano come Esaù, piangendo per trovare un posto. Servono 10 generazioni, 40 anni sono una generazione.
Can you see this damnable corruption?
Riuscite a vedere questo mondo dannato, corrotto, pronto per il giudizio? Così malvagio, incrociato, incrocia ciò che Dio ha unito insieme. Una donna che non vive pura per suo marito, il marito che non vive puro per sua moglie e portano un figlio ibrido. Oh, una donna dice, oh, non è meraviglioso? Un tizio grande, grosso, alto, quella è la stessa cosa? Forse che Eva pensò. Lei porta un figlio ibrido. Il figlio ibrido era Caino e tramite Caino vennero i giganti. È sempre stata la maledizione del Signore. Ibrido, rimanete lontani da ciò. Religione ibrida, non mescolatela. Gesù disse, se aveste fede di un granello di senape, perché lui, come un granello di senape? Cavolo e spinaci mescolati insieme danno la rapa, ma la senape non si mescolerà con nulla. Senape, senape genuina, non la ibriderete, è senape. Uomini che sono nati dallo Spirito di Dio, sono figli e figlie di Dio. Non si mescoleranno con il mondo, non sono ibridi. Rimangono con Dio, rimangono con il suo programma, rimangono con il suo spirito. Non vogliono niente della roba ibrida. Non fa quanto grande e luccicanti sembrano le altre chiese, quanto grande e luccicanti sembrano le altre congregazioni, quanto alla moda e che grandi riunioni hanno, non li turba neanche un po'. Mi è sempre piaciuto quel cantico. Insegnami, Signore, ad aspettare. Quando i cuori sono infiammati, mentre costruiscono grandi edifici e tengono grandi cose. Insegnami, Signore, ad aspettare quando i cuori sono infiammati. Lasciami umiliare il mio orgoglio, invocare il tuo nome. Insegnami a non affidarmi a quello che fanno altri, ma ad aspettare in preghiera una risposta da te. Perché coloro che aspettano il Signore rinnovano la loro forza. Saliranno con ali come aquile, correranno e non si affaticheranno. Se camminano non verranno meno. Oh, insegnami, Signore, ad aspettare. Non siate portati via con la roba ibrida. Non è giusta. Alla fine arriverà la sua fine. Non potrà tornare. Quando è ibrida, è finita. Non può mai riprodursi di nuovo. Se lo fa, è un nano. Guardate cosa, il risveglio di Wesley. Quando entreremo in quell'epoca di Filadelfia, che risveglio ebbero? Guardate il risveglio successivo, continua proprio a rimpicciolirsi fino ad ora. Guardate dov'è ora. Guardate dove hanno iniziato i battisti con John Smith. Guardate in cosa si è rimpicciolito. Guardate i pentecostali, hanno iniziato nel 1906, si sono incrociati con il mondo, hanno fatto entrare le cose del mondo e la dottrina del mondo, hanno adottato invece dello Spirito Santo una stretta di mano. Hanno adottato l'aspergere invece dell'immersione. Hanno adottato per il battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo, Padre, Figlio e Spirito Santo, come il mondo. Hanno adottato una stretta di mano per ricevere lo Spirito Santo invece del parlare in lingue e la potenza di Dio che segue. Mettono la guarigione divina nell'ufficio del dottore invece delle ginocchia in preghiera. Ibridano se stessi e si rimpiccioliscono ogni anno. Rimpiccioliscono! Quelle cose non sono nella Bibbia, quelle dottrine, ma per essere popolari, per farsi una chiesa, per allinearsi come sono ora con la confederazione di chiese, per introdursi, per rendersi come gli altri, l'hanno fatto e si sono rimpiccioliti, continuano a rimpicciolirsi. La prima generazione dei pentecostali era infiammata, la seconda generazione iniziò a morire, e ora... Osservate cosa porterà la terza generazione. Non si esaurirà del tutto prima che venga Gesù, perché la chiesa laodiciana era tiepida, né calda né fredda. Aveva ancora un pochino delle benedizioni rimaste in essa. Erano mescolati, uno qui e là dietro. Erano mescolati, non del tutto freddi, ma tiepidi. Dio disse alla Chiesa nel suo stato, mi fa venire persino al di pancia. Quando vi ho dato lo Spirito Santo e voi l'avete ibridato con il mondo e avete lasciato avanzare dentro poco a poco le cose del mondo, io sputerò l'intera organizzazione dalla mia bocca. Ma non temere, piccolo gregge, colui che ha osservato i comandamenti di Dio. È la volontà del Padre tuo di darti il regno. Rimanete con la parola, quello che dice la parola, rimanete con essa. Non ibridatela con nulla. Non mi importa cosa dice il vescovo, l'arcivescovo o l'uomo in merito a ciò. Rimanete proprio con la parola. Se Pietro disse nel giorno di Pentecoste, ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo, ogni altro punto nella Bibbia sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Non accettate mai Padre, Figlio e Spirito Santo per quello? Se lo fate, ibridate voi stessi. Ora, mostratemi un punto nella Bibbia dove qualcuno sia mai stato asperso nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Non c'è! È teologia fatta dall'uomo che è stata ibridata nella Chiesa. Gli è stata data una possibilità di un idolo come sta arrivando ora nella nazione. Posso dimostrarlo attraverso la storia della Bibbia che chiunque è battezzato in nome del Padre, Figlio, Spirito Santo è battezzato nella Chiesa cattolica. Per il loro catechismo, dicono, sarà salvato qualche protestante, dicono, alcuni di loro accettano parte della nostra dottrina, affermano di credere alla Bibbia, dicono, la Bibbia disse, ravvedetevi e siate battezzati, Pietro lo fece il giorno di Pentecoste e così via, nel nome di Gesù Cristo, la loro Bibbia lo insegna, ma accettano la nostra dottrina che è Padre, Figlio, Spirito Santo. Quello è il catechismo. Non è una dottrina protestante, è una dottrina cattolica. Ma noi come pentecostali ibridati con la teologia fatta dall'uomo. Vedete dove stiamo arrivando? Non sorprende che Dio non possa mandare un risveglio. Non ha niente su cui costruirlo. Allora prenderà individui e lo costruirà su quegli individui e li dichiarerà davanti al mondo. Chi rimarrà con quella parola. Aspergere. Chi l'ha mai sentito? Accettare il battesimo in acqua tramite immersione, togliere la cosa da là e renderlo un aspergere. Chi ha mai sentito del dar loro la destra di associazione per portarli nella chiesa o per lettera? Assurdità! È ibrido! Dobbiamo venire tutti per la stessa strada. Qualcuno dice, sono metodista perché mia madre è una metodista. La madre potrebbe essere stata una cristiana metodista, ma quello non ti rende uno di essi. Lei potrebbe essere stata una cristiana battista, ma quello non ti rende uno di essi. Come ho spesso citato David nel dire David Duplessis, dicendo che Dio non ha nipoti. Dio non ha nipoti. Dio non è un nonno. Da nessuna parte nella Bibbia è detto che Dio è nonno. Quindi perché prendete quell'estrema idea trinitaria, Dio il Padre, uno, Dio il Figlio, un altro, il Padre, poi Dio lo Spirito Santo? Quello rende Dio un nonno. Dio non ha nipoti, Dio ha figli e figlie, non nipoti, figli e figlie. Lui non accetta nipoti. Ogni individuo deve venire per la stessa via per cui è venuto l'altro. Dovete essere un figlio o una figlia. Quindi vedete, ibridare cosa ha fatto? Solo la Chiesa. Eravamo tutti condannati tramite Eva, tramite l'ibridazione. Esattamente, giusto. Tutti noi siamo arrivati a quel punto tramite Eva. Eva fece in modo che l'intera razza umana cadesse. Lei e Adamo sono uno. Lei iniziò con la donna. finirà con una donna. Un uomo in lei chiamato l'uomo del peccato. Perdonano peccati sulla terra prendendo la loro dottrina e dandola alle persone e loro la bevono. I popoli della terra, il re, dice la Bibbia, sono ebri del vino delle sue fornicazioni. Cosa sono le sue fornicazioni? La sua infedeltà. Una donna che commette fornicazioni vive infedele a suo marito. Una chiesa che commette fornicazioni predica qualcosa che non è la parola di Dio. Ibrida la chiesa. Cosa fece lei? Ibridò anche alcune delle sue figlie. Ora, cosa sono le figlie della chiesa cattolica? Da dove è venuto Lutero? E di seguito, lungo la linea, quelle denominazioni e organizzazioni. Vedete dove è entrato? Ma la vera chiesa di Dio è intrecciata con ognuna di esse. Metodisti, battisti, presbiteriani e tutti là, la vera, fedele chiesa di Dio, comprata dal sangue, come la cordicella scarlatta che le spie appesero. Sono mescolati là dentro, ma le loro denominazioni non li possono salvare. Sei un cristiano? Sono presbiteriano, sono battista, sono metodista. Quello non significa niente per Dio. Sei un cristiano quando sei nato di nuovo. Lei ha causato tutto. Molte volte ho sentito persone dire: allora, fratello Branham, perché Adamo ed Eva hanno fatto il male ibridando la parola di Dio e hanno fatto in modo da portarci in questa condizione? Dio è ingiusto a condannarmi. Io non ho avuto niente a che fare con ciò. Non ho mai peccato. È stato Adamo a peccare. La Bibbia disse: sono nato nel peccato, formato nell'iniquità, venuto al mondo proferendo menzogne. Quindi qualcuno mi ha rappresentato. Ragazzi, ecco un pensiero. Potrebbe lasciarvi senza parole. Qualcuno vi ha rappresentato come peccatore, ma era colui che ha ibridato la parola. E oggi, se vi aspettate che la chiesa pentecostale o la metodista battista vi rappresenti, è una parola ibrida e condannata. Siete condannati perché Adamo vi ha condannati. Adamo ed Eva, essendo uno, hanno accettato la forma ibrida e hanno condannato il mondo. Allora dite, fratello Branham, perché io dovrei, perché Dio mi terrebbe responsabile, perché un uomo mi ha rappresentato e poi io morirei perché quell'uomo ha peccato? Allora sono un peccatore per rappresentazione. È giusto, siete un peccatore per rappresentazione. Voi mai, Dio non vi ritiene responsabili dell'essere un peccatore? Egli non vi ritiene responsabili perché mentite, rubate e le cose che fate? Egli non vi ritiene responsabili per l'essere un peccatore? Egli vi ritiene responsabili perché non ne usufruite? È stata fatta una via per voi, rigettate il modo che Dio ha disposto. Ecco per cosa Dio vi condanna. C'è una via di scampo. Ibridato, ibridato, oh, quanto terribile, ibridato, ibridano le persone. New York, il grande calderone, ho centinaia di preziosi amici di coloro che sono cristiani nati di nuovo, ma in questa linea di segregazione altro di cui parlano, ibridando le persone. Cosa? Ditemi quale buona donna di colore acculturata, brava cristiana, vorrebbe che suo figlio fosse un mulatto tramite un uomo bianco? No, signore, non è giusto! Quale donna bianca vorrebbe che suo figlio fosse un mulatto tramite un uomo di colore? Dio ci ha creati quello che siamo. Rimaniamo ciò che Dio ci ha resi. Credo sia giusto. Quando arrivò quella grande discussione laggiù a Shreveport, qui non molto tempo fa, quel vecchio predicatore di colore là fuori ha un posto nel mio cuore. Ha detto: non mi sono mai vergognato dell'essere un uomo di colore. Disse: Dio mi ha fatto quello che sono e ne sono orgoglioso. Ma disse: oggi mi vergogno del modo in cui voi gente agite. Il modo in cui la mia gente agisce mi fa vergognare. Oh my! Cosa facciamo, amici? L'uomo pensa di sapere tutto in merito a ciò. La gente starebbe meglio se solo li lasciassero essere come sono. Il modo in cui Dio li ha creati. Che la razza scura sposi la razza scura. La razza bianca sposi la razza bianca. La razza nera, la razza gialla. E cosa mai ancora rimanga nel modo in cui Dio le ha rese? Se uno viola, Dio l'ha fatto, era bianco, che rimanga bianco. Se è blu, nero, scuro, cosa mai sia il fiore? Lasciatelo stare! Se il Gran Turco è stato cresciuto in un certo modo, Gran Turco giallo, non mescolatelo con il Gran Turco bianco. Se lo fate, lo mescolate, allora non può più riprodursi di nuovo. Se un mulo fosse o un asino, era un asino e una asina dal principio, che rimangano in quel modo. Non mescolateli con i cavalli, lo rendete un rinnegato. Ibridare, oh, è una tale maledizione. Tornate dove Dio iniziò. Torniamo indietro al principio. Tornate dove Dio ci ha portati ciò che dobbiamo essere. Dico questo con rispetto. Dico questo con onore. Andrò in Africa, ma sapete una cosa, per i miei preziosi fratelli e sorelle di colore? Uno degli errori maggiori che questa nazione abbia fatto, l'ha fatto l'11 novembre quest'anno. Quello è stato il suo grande errore fatale. Uno degli errori più grandi che la razza di colore abbia mai fatto è stato giù in Louisiana e là, quando hanno votato per Kennedy l'altra sera, l'hanno eletto. Effettivamente sputano su quell'abito di Abraham Lincoln dove il sangue del partito repubblicano li ha liberati e hanno votato un cattolico poiché Bot ha sparato a Lincoln ed è morto per la razza di persone per liberarli e non renderli schiavi. Poi cambiano idea e votano per un democratico e oltretutto un cattolico. Hanno portato una delle disgrazie più grandi mai portate. Perché? Perché l'uomo bianco con la sua cultura aveva trasmesso loro molte sciocchezze. È esattamente così. Sono così felice che ci siano molti di loro che sanno dove si trovano. Sarebbe lo stesso se io sputassi su Cristo che mi ha guarito e mi ha salvato dall'essere un peccatore e mi girassi contro di Lui per qualcos'altro, voltassi le spalle a Lui e mi allontanassi. Oh, questa ibridazione, oh, come può andare avanti ancora il mondo? Non sorprende la visione del Signore qui, dice che alla fine l'ho visto arrivare ad un punto in cui lei è solo una grande catasta fumante. Era esplosa. Ci siamo avviati, amici. Non c'è modo di evitarlo. Dobbiamo arrivarci, affrontarlo. Ibridare. Dite, non sono responsabile perché Eva l'ha fatto. Eva l'ha fatto. Lei ha rappresentato tutti noi. Adamo ci ha rappresentati là come peccatori e siamo peccatori. Ha rappresentato la nostra natura umana caduta per toglierci dalla parola di Dio ibridandola. Oh, so cosa ha detto Dio, ma certamente Dio comprende che sono presbiteriano, sono metodista. Sono pentecostale, Dio lo comprende. Dio comprende una sola cosa, è il sangue, è tutto quello che comprende. Egli conosce il sangue, egli non conosce linee di colore, egli non conosce linee di razza, che l'uomo sia nero, blu, bianco, scuro, qualsiasi colore sia, Dio non sa niente di quello. Sono figli e figlie, egli li ha creati come suoi fiori da giardino, gli piace guardarli come sono. No, lasciarli essere in quel modo. Eva iniziò questa cosa malvagia quando si incrociò là con quest'altra cosa che era simile all'uomo, che avrebbe mescolato la progenie, perché il serpente aveva una progenie che doveva continuamente ferire. Lo sto prendendo dal lato della fede per i cristiani deboli che non comprendono. Prendiamo la fede, allora diciamo per fede, allora per riprodurre la fede, come dite, fratello Branham. Poi Eva introdusse la sua teologia, lei e Adamo, e cercarono di perorare uno per l'altro. dentro e lo rigettarono. Fare da scarica, barile, come lo definiscono nell'esercito. La donna che tu mi hai dato, il serpente mi ha sedotta. Il serpente mi ha sedotta, non le ha mai dato una mela per sedurre, vedete? Chiunque dovrebbe avere buon senso da saperlo, ma il serpente mi ha sedotta, ha fatto qualcosa di disonorevole. Dio ha maledetto quella cosa al punto che non possono trovare un osso in un serpente che somiglia ad un uomo. Non lo troveranno mai. Sono proprio stolti, scavano attorno. Ecco tutto. Il segreto di Dio è con lui. È così. E la terra fu piena di giganti e Giuseppe Flavio disse che il grande storico, potreste immaginare uno storico come Giuseppe Flavio dire che i figli di Dio videro le figlie degli uomini e si spinsero da angeli in carne umana? Uno storico! Se è così, allora Satana è un creatore! Allora dove siamo? Vedete? C'è un creatore, cioè Dio. Satana solo perverte quello che Dio ha creato. E l'ingiustizia è solo giustizia pervertita. È legale che un marito e una moglie siano sposati, ma non andare con un altro, vedete? È pervertire. Morte è vita pervertita. È una chiesa pervertita e tratta dall'originale. Quindi siamo tutti condannati da esseri umani sotto rappresentazione. Adamo ci rappresentò davanti a Dio come peccatori, increduli nella sua parola. Siamo portati su quella base, increduli della sua parola. Oh, Dio ha detto così, ma so che Dio è un Dio buono, lui non farà quello. Lo sento così tanto. Dio è un Dio buono, ma Dio è un Dio di giudizio. Dio è un Dio di santità. Dio è un Dio di giustizia. Dio è un Dio d'ira. Staremo davanti a Lui quando si adira. La Bibbia ha detto così e la sua stessa presenza sarà un fuoco che consuma. È così. Non cercate di giudicare Dio tramite i vostri sentimenti. Dobbiamo giudicare Dio dalle sue parole, quello che ha detto. Non incapricciatevi. Questa è una grande chiesa, ha passato molte tempeste, questo e quello. Tornate a quello che Dio ha detto. Mi trovo davanti a Lui, voglio essere trovato innocente di non aver mai provato ad aggiungere una cosa a quella parola o toglierne una. Voglio crederla proprio esattamente com'è, insegnare alle persone di allinearsi proprio ad essa. E la Bibbia dice, questo non posso farci niente per quello che dicono altri, io devo rimanere proprio con quella. Per il lavaggio dei piedi dicono, ah, fratelli pentecostali, fratello, oh, fratello Branham, quello è, oh, eravamo soliti farlo. Facciamolo ancora, se lo facevamo una volta. Gesù lo fece, lavò i piedi. Oh, dicono, non è igienico, la gente ha il piede d'atleta, non mi importa cos'hanno, potrebbero averlo avuto in quei giorni. Sì, sì, è giusto, Gene, Dio è un guaritore. Vedete? Cercano di trovare una via di fuga. Come dire, oh, non berrei dallo stesso bicchiere da cui ha bevuto qualcun altro se non fosse lavato. Oh, mai! Mio fratello e sorella sono mio fratello e sorella. Amen. Dio è la mia protezione. Se qualcosa non va, confido in Lui. Torniamo alla parola. Non mi importa il suo colore, qualsiasi sia, o a quale chiesa appartenga, se mio fratello è mio fratello, adempirò i comandamenti di Dio. Ecco il motivo, amici, quando si arriva al battesimo in acqua, nel nome di Gesù Cristo, devo rimanere là. Oh, quello mi tiene lontano da molti grandi, salvare anime là fuori, lo fa di certo, su quell'unico problema a motivo della credenza trinitaria estrema. Certo, credo nel Padre, Figlio, Spirito Santo, come uffici di Dio, non tre dei, ma tre uffici dello stesso Dio. Egli è Padre, Figlio e Spirito Santo, ma sono titoli del suo ufficio. Egli è Dio, il Padre, certo lo era nel principio. Egli è Dio, il Figlio, che fu fatto carne sulla terra. Egli è Dio, lo Spirito Santo, che è in me. Ma è lo stesso Dio del continuo, tre uffici. Una volta egli non poteva essere toccato né altro, poi è sceso, fu fatto carne e ha preso i miei peccati e ha portato i miei peccati. Poi mentre egli mi ha santificato con il suo stesso sangue, allora lo Spirito Santo poteva entrare ed egli e io possiamo avere comunione come abbiamo fatto in Eden. Noi ci amiamo l'un l'altro, egli è mio padre, io sono suo figlio. Non tre dei, lo stesso Dio che ha creato me e mi ha amato, ha dato se stesso per me, è il Dio che è in me. Il suo nome era Gesù Cristo quando era sulla terra. Non c'è altro nome sotto il cielo dato fra gli uomini tramite cui dover essere salvati. Ora, se ferisce i miei amici, non posso farci niente. Io preferirei ferire il mio amico che ferire mio padre, vedete? Lui è mio parente, mio padre, Dio. Ecco cosa dice la sua parola. Dio non mi lasci mai ibridare niente dicendo i giorni dei miracoli sono passati, o Gesù non compie lo stesso, o quella potrebbe essere telepatia, quella potrebbe essere lettura mentale. Non credo che avremo profeti in questi giorni. La Bibbia disse che li avremmo, lo credo. Stiamo aspettando l'unto, come Giovanni Battista che venne per precorrere la prima venuta di Cristo, viene per precorrere la seconda venuta di Cristo. Come ha fatto? Egli l'ha promesso. Restaurare la fede delle persone di nuovo a Dio. Cosa doveva fare Giovanni? Restaurare la fede. La fede che era una volta la vera progenie che era nel giardino dell'Eden. Prendere la parola di Dio, dove era stata ibridata dalla chiesasticità. Giovanni venne per portarla indietro. Alleluia! Per scuotere la nazione prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Quello è Giovanni, la missione di Giovanni, l'unto. Notate inoltre, dite, ebbene allora perché mi condanna? Perché Eva e Adamo hanno fatto questo? Mi rappresentano come peccatore, non posso farci niente. Sì, ma fratello, un giorno c'è stato uno venuto dalla gloria di nuovo. Oh, egli è colui di cui voglio parlare per circa due minuti ora. Uno venne dalla gloria e divenne terra. Uno venne e prese la forma della carne peccaminosa. Anche egli venne per rappresentarci. E Satana cercò di incrociarlo. Oh, lo fece da ogni parte. Satana era là per incrociarlo, ma egli non fu mai incrociato. Prese la croce e salì. Amen. Satana non poteva incrociarlo? No, no, era un tipo diverso da Adamo. Venne dalla gloria per rappresentare noi. Cosa? Ebbene, Adamo disse, se mia moglie dice così, immagino sia giusto. Ebbene, lei disse di aver avuto una rivelazione e questo è il modo in cui è supposto essere. So che Dio dice che è in questo modo, ma mia moglie ha detto, ecco come sono i membri della chiesa locale oggi. Oh, so che la Bibbia dice quello, ma la mia chiesa dice così e così. Oh, tu, povero ipocrita misero! Non vedete? Dio disse che la mia parola sia vera ed ogni parola d'uomo menzogna. Prendete Dio alla sua parola, è la parola di Dio. Importa cosa dice mia moglie, cosa dice la mia chiesa, è quello che Dio ha detto. Quindi quando vedono l'ispiratore di sua moglie, Eva, quando venne ad incontrare Gesù, disse, oh sì, sta scritto che egli darà incarico agli angeli riguardo a te, che in qualche momento il tuo piede non urti una pietra, ti solleveranno. Sì, disse, e sta altresì scritto. Oh, non poteva incrociarlo! Era Dio fatto carne! Era il mio Salvatore, il mio Dio! Non poteva incrociarlo! Cosa fece allora? Abbracciò la croce e morì sulla croce per me, per voi e per il mondo, affinché potesse restaurare di nuovo a Dio. Cosa? Figli e figlie, come nel giardino dell'Eden, prima che si incrociassero nella teologia. Oh Dio, se la gente potesse solo vedere quello, se potessi solo farlo entrare a forza nelle persone. Gesù morì affinché potesse togliere le persone da questa roba di chiesa ibrida, affinché potesse portare le vostre menti e la fede lontano da ciò che ha detto l'uomo, di nuovo a ciò che Dio ha detto. Non una fede ibrida. Ebbene, forse i giorni dei miracoli sono passati, forse quello non succederà. Oh, fratello, Dio disse che avverrà e quello pone fine alla cosa. Quello è per sempre. Dio disse così. Gesù morì affinché potesse riprodurre di nuovo. Oh, alleluia! Solo il sangue può farlo. Solo tramite la chimica del sangue di Gesù Cristo si può riprodurre di nuovo una persona che non varierà di una parola da quello che Dio ha detto. Eva mostrò la sua debolezza, la Chiesa. Mostrò cosa fece. Disse, ebbene, forse hai ragione. Forse Dio non mi terrebbe responsabile perché io proprio non... Ebbene, se io solo... Oh, che differenza fa finché sono battezzata? Vedete, che differenza fa finché io... Oh, tu... No, quello mostra che ti serve un'altra riproduzione. Quello mostra che qualcosa deve tornare a te per portarti ad una fede in ciò che Dio ha detto. Non uno iota o un puntino della parola di Dio passerà finché non sarà tutta adempiuta. Che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la sua sia vera. Cristo venne in modo da poter riprodurre di nuovo tramite lo Spirito Santo. Oh, fratello, mentre ora sediamo insieme in luoghi celesti in Cristo Gesù, lo Spirito Santo soffia su di noi come siamo ora, riproducendo di nuovo, togliendo la sporcizia della teologia, togliendo la sporcizia del mondo, dottrine fatte dall'uomo, avendo parvenza di pietà, rinnegandone la potenza, riprodurla di nuovo in una fede in Dio incontaminata. Gesù disse, Satana disse, oh, so che sta scritto, ma sapete, è detto che tu farai. Lui, Gesù disse, e sta altresì scritto. Sta altresì scritto. Sì, sta scritto che egli farà questo e tu muterai il... Se sei il figlio di Dio, puoi compiere un miracolo qui davanti a me e mutare queste pietre in pane. Lascia che ti veda farlo. Avrebbe dato ascolto a Satana. Vedete là l'accortezza di Dio? Sta scritto l'uomo, non vivrà di pane soltanto. Guardatelo, proprio con la parola. Lui sconfisse Satana ogni volta proprio sulla parola. Rimase con la parola. E se egli venne per riprodurci di nuovo in figli e figlie di Dio, come eravamo al principio? Come possiamo allontanarci dalla parola allora? Come potremo mai andare da qualche parte finché non torneremo alla parola? Oh, spero che questo nastro che va alle persone e che voi che mi ascoltate in tutto il mondo lo comprenderete. Se siamo di Cristo, siamo nati da Cristo, dobbiamo tornare alla parola. Non saremo mai in grado di istruire le persone in essa. Potremo costruire grandi chiese, fratelli miei, attorno a questo mondo. Potremo costruire, avere grandi programmi di istruzione. Abbiamo cercato di farlo. Forma dei rinnegati. Da dove viene la maggior parte dei criminali? Non dai ranghi della gente illetterata, ma dagli istruiti, dalla linea e la riproduzione delle classi elevate. L'istruzione. Non molto tempo fa, quando mi sono trovato con un agente dell'FBI e ha indicato sul muro e ha detto, apprezzo il tuo sermone. Ha detto, hai detto che non è la classe povera di persone che produce un uomo povero, non sa molto. Quei ragazzi hanno un po' troppa paura per scherzare con ciò. Ma sono questi tizi che pensano di poter essere più intelligenti dell'altro imbroglione. Vedono dove ha fatto un errore e ci provano. Giunse proprio alle carceri e mostrò tutti i casi giovanili che ci sono stati nella nazione. E l'80% di esso più sono venuti da vicinati aristocratici, intelligenti, scaltri. Guardate ora all'inizio, mostra che sono i figli di Caino. Guardate la gente di Caino. Cos'era la gente di Caino? Seguiteli nella discendenza, scendendo lungo la gente di Caino. Cos'erano? Erano scaltri, scienziati, dottori, gente elevata, religiosi, gente elevata. Inventarono come temperare diversi metalli, come costruire begli edifici. Erano scienziati. Da dove vennero gli altri? Contadini, coltivatori, pecorai, così via. Lo vedete, guardatelo oggi, questi intelligenti l'hanno incrociato nelle loro chiese al punto che la chiesa non vuole che qualche povera persona incolta che ama davvero il Signore entri là. Forse il predicatore dice qualcosa, dicono amen, lo porteranno fuori dalla porta. Non li vogliono nella loro congregazione se non può vestirsi proprio bene e vestirsi come i Jones o qualcuno. Vedete, loro non li vogliono là dentro. Se non possono guidare una bella macchina, guidare una vecchia ferraglia davanti alla chiesa, fratello, oh, non riesci a vedere? E molte persone oggi non danno neanche il benvenuto alla gente di colore nelle proprie chiese. Oh Dio, abbi misericordia di tali ipocriti. Dio lo voglio sempre. Finché ho una chiesa, le porte sono aperte per chiunque vorrà. Non mi importa se venite in una carriola, venite. Venite! Non mi importa se portate la salopette, dirò una cosa, mettetevi a posto con Dio e un paio di salopette può sedersi con un doppietto e si abbracceranno l'un l'altro e si chiameranno fratello. Lo faranno, di certo! Lo faranno, di certo! Un vestito di calicò può sedersi vicino ad uno di seta e abbracciarlo e dire sorella! Sì, vi fa qualcosa, si riproduce di nuovo. E cosa facciamo ora? Seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, non prendendo la nostra teologia, ma lasciando che lo Spirito Santo ci riproduca in figli e figlie di Dio. Cosa significa la parola circoncidere? Stefano ha detto... È giusto. Recidere la carne in eccesso, vedete? Tagliare l'eccesso, la parte che non serve, circoncisione, essere tagliato via. Ora, nel Vecchio Testamento solo il maschio poteva essere circonciso, la carne in eccesso era tagliata via. Ora, cosa compie lo Spirito Santo negli ultimi giorni? Esso taglia via l'eccesso, taglia via la teologia del mondo, taglia via le dottrine fatte dal l'uomo, taglia via tutta l'incredulità, taglia via tutto. Stefano disse, oh voi incirconcisi di cuore ed orecchi, perché resistete sempre allo Spirito Santo? Come hanno fatto i vostri padri? Così fate voi. Ecco dove si trova, amico, dovete allontanarvi dal dire, ebbene, ora ho sentito un discorso l'altra sera, ha detto, quei guaritori divini, loro, faresti meglio a stare attento a loro. Non sono i guaritori divini, anch'io starei attento, ma osservo la parola di Dio, ciò che essa dice. Prendo la parola disse così. Vedete? Ah, devi guardare quelle persone che credono nel parlare in lingue, perché quello era un altro giorno, non sono altro che diavoli. Cosa disse la parola? Questi segni seguiranno coloro che avranno creduto fino alla fine del mondo. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, imporranno le mani sui malati e riceveranno guarigione. L'ultima commissione di Gesù alla sua Chiesa. Cosa sta cercando di fare lo Spirito Santo oggi? Tagliare via tutta quell'incredulità. imporranno le mani sui malati e riceveranno guarigione, cercando di portare di nuovo le persone alla parola non adulterata, dove Dio disse, come fu in Eden prima che venisse aggiunta la teologia, riportandola nel modo in cui era in Eden, quando l'uomo camminava con Dio e disse, se un albero non aveva l'aspetto giusto, qui, diceva, sii sradicato e poniti qui. I venti soffiavano, diceva, pace, calmati, e si fermava. Qualsiasi cosa fosse, controllava tutti gli animali. Tutto sulla terra era suo, era Dio sulla terra. Aveva in sé potenza di controllare. Uno scese dal cielo in tutta questa contaminazione e dimostrò che era il piano di Dio, perché era il figlio di Dio. E cosa fece? Morì affinché noi potessimo tornare ad essere purificati tramite la giustizia del suo sangue, ed egli ci rappresenta stamattina. Alleluia! Ora per voi che dite che è sbagliato che siate rappresentati da Adamo come peccatore, che ne è del fatto che tramite rappresentazione abbiamo anche la salvezza? Non potete salvarvi più di quanto possiate prendere i vostri scarponi pesanti e saltare con essi sulla luna. Non potete più. Siete nati nel peccato. Siete un rinnegato dal principio. Ognuno di noi. E non possiamo darci aiuto. E come saremo mai salvati? Uno è venuto a rappresentarci, Gesù. Egli venne per rappresentarci davanti a Dio come figli e figlie di Dio. Ed egli ora ha mandato il suo Spirito Santo che sta covando sopra il luogo, cercando di riportarci alla nascita, per essere morire a noi stessi e nascere di nuovo ancora, per essere figli e figlie di Dio, per prendere Dio alla sua parola, per credere alla parola di Dio. Ora, se abbiamo condanna per rappresentazione, anche come abbiamo condanna? A motivo dell'ibridazione, ibridando il mondo con le cose di Dio. Ecco come lo abbiamo. Ora come faremo mai ad allontanarci da quell'ibridazione? Allontanatevi da quella roba incrociata. Tornate a questo, alla parola di Dio che è verità. Ogni parola d'uomo è menzogna. Ciò che Dio ha detto è vero. Rimanete proprio con quello. Esso vi riproduce di nuovo in questo. È stata fatta una via. Uno si trova al trono di Dio stamattina per rappresentarvi. Vostro padre e madre vi hanno rappresentato come Adamo ed Eva. Ed è così. Quando siete venuti al mondo con il santo vincolo matrimoniale, era ordinato da Dio che portaste figli. Ora siete proprio di nuovo allo stesso punto in cui eravate nel giardino dell'Eden, come Adamo ed Eva, voi figli e figlie di Dio. Siete di nuovo a due alberi. Uno di essi era l'albero della conoscenza e l'altro era l'albero della vita. Ora, volete andare per la via scientifica dell'ibridare? Guardate dove arrivate. Cos'è? In che tipo di confusione si è messo l'uomo con questa ibridazione? In che tipo di confusione si è messo con la sua conoscenza? Invece di essere solo un figlio umilmente e fare affidamento su Dio, cerca di prendere la scienza e scindere un atomo. Guardate in che confusione è proprio ora. Dio proprio lascia che distrugga se stesso. Ecco tutto. L'uomo distrusse se stesso al principio, separandosi da Dio, dalla comunione, mediante l'albero della conoscenza. Lasciò l'albero della vita per mangiare dall'albero della conoscenza. Allontanatevi da quell'albero ibrido. Venite qui al frutto originale che ha dentro vita. Mangiate da lui. Gesù disse, io sono il pane di vita che viene da Dio dal cielo. I vostri padri mangiarono manna nel deserto, non mescolata alla fede. Vedete? Mangiarono manna nel deserto e sono tutti morti. Ma io sono il pane di vita che viene da Dio dal cielo. Colui che mangia questo pane ha vita eterna. Io lo risorgerò negli ultimi giorni. Non perirà mai, ha vita eterna. Torniamo all'albero stamattina. Allontaniamoci da quello che dice l'uomo. Allontaniamoci da quello che dicono le chiese. Torniamo indietro e prendiamo la Bibbia. E crediamo alla Bibbia, è troppo tardi ora per iniziare a discutere. Vedete? Non avremo altre grandi denominazioni che sorgeranno? Posso dimostrarlo ora, durante il tempo delle epoche della Chiesa. Non avremo altre organizzazioni che sorgeranno. L'epoca della Chiesa di Laodicea saranno solo i pentecostali che denominano se stessi del continuo, continuamente così. Ma non inizierà più alcun grande risveglio che colpirà il paese. Solo quel poco che è rimasto nella Chiesa tirerà dentro quello che deve entrare, perché la Bibbia dice l'epoca della Chiesa finisce in una condizione tiepida. È così, quindi deve arrivare a quel punto. Ora, per tutti, allontaniamoci da quell'ibridazione. Torniamo al vero frutto originale. Torniamo al posto dove Dio ci ha creati come figli e figlie di Dio per fare affidamento su ciò che Dio ha detto. E non prendete la parola della donna dell'ibridazione. Vedete come il naturale e lo spirituale sono simboleggiati? Vedete la mia visione scritta qui di ciò che era? Come alle donne sarebbe stato dato il diritto di voto? Cosa ha rovinato questa nazione? Ora ascoltate, non voi donne cristiane? Le donne sono la spina dorsale di ogni nazione. Spezzate la maternità e spezzate la nazione per cominciare. È successo lungo la storia. Cosa sono le donne americane? Di solito andavamo a Parigi per prendere le mode. Ora Parigi viene qui a prendere la moda per il loro modo di vivere volgare, sudicio. Vengono da noi a prendere le mode. Cos'è successo? Il diavolo ha spogliato le nostre donne. Si tolgono i vestiti. Ogni anno se ne tolgono un po' di più. Si tagliano i capelli, per cui Dio dice è sbagliato. Indossano questi vestitini che la Bibbia ha detto è un abominio davanti a Dio che una donna indossa un indumento che appartiene all'uomo. Ed ora non potete dire se sono uomini o donne. Fumano sigarette, ibridi, è così. Ibridi non sanno neanche se sono uomo o donna, è così. Potete a malapena dire a quale sesso appartengono guardandoli, ascoltandoli. È vero, amico, non lo sto dicendo di voi donne cristiane. La mia voce gira in molte nazioni, ma è un ibrido. Questa America è diventata condannata. E cosa ha fatto secondo la visione? Ha eletto la persona sbagliata. Non so quanto servirà per finirla, ma succederà un giorno. Così dice il Signore. Lo farà. Proprio ora lei si sta muovendo verso il basso. Non tornerà più indietro. È finita. È così. È finita dal 1956, quando condannò e rifiutò Dio dalle grandi ore del risveglio. Ora è tempo, immagino, che concludiamo a quest'ora. Teniamo una fila di preghiera per i malati. Ora, credete che il diavolo ha ibridato le persone, le nazioni? Lo credete? L'ha fatto di certo. Ibridato le chiese al punto che diventiamo dogmi fatti dall'uomo invece che servitori che temono Cristo. Vedete perché condanno e scuoto e batto quanto più forte possibile contro la cosa sbagliata. Come posso fare altro quando qui la parola dice così e lo Spirito Santo entra in esso? Dico, Signore, io predico. Loro si svestono proprio allo stesso modo. Fanno ancora la stessa cosa che hanno sempre fatto. Predicalo comunque. Continua proprio ad avanzare. La tua voce è registrata. Al giorno del giudizio, allora, non ci saranno scuse perché l'hai sentito, vedete? È così. L'hai sentito. Fede viene dall'udire. E udire ciò che dice la Chiesa? Quello non suona giusto, vero? Udire la parola di Dio, riportarvi ad una fede in Dio. Ora, quando verrete stamattina vogliamo pregare che Dio vi faccia mettere da parte ogni cosa. Forse questo piccolo messaggio toglierà quell'ibridazione da voi, vi riporterà ad un servitore umile ad avvicinarvi e dire credo in Dio. Si sono spesso chiesti, io posso, dirò questo, Ascoltatelo, dite, fratello Branham, il tuo ministero non ha paragone da nessuna parte nel mondo, nel suo soprannaturale. Grandi uomini, potrei chiamare i loro nomi. Non è stato per questo nastro, mi hanno chiamato, vieni, vai con loro. Hanno detto, il tuo ministero è l'unica cosa che salverà il mondo. Perché non c'è da qualche altra parte? Tornate alla parola. Dio può costruire solo su quel fondamento. Allora, se sono così fermamente errato nel modo in cui battezzo le persone e il modo in cui parlo dello Spirito Santo e le cose che faccio, allora perché Dio lo onora? Producete qualcosa di simile. Vedete? Perché è così? Non lo dico io stesso, quello sarebbe errato, ma cerco di dire perché prendo posizione sulla verità. La parola è solo la parola. Salire e fare grandi cose e grandi edifici, quello non significa niente per Dio, niente. E rimanere con quella parola e Dio opera in quella parola, confermando quella parola, rimanendo con essa il segno del Dio vivente fra noi. Volete essere così? Volete che tutto il mondo sia lavato via da voi? Oh, mai! Voi piccoli bambini, Dio vi benedica. Mi aspetto di passare l'eternità con voi. Mi aspetto di essere là nel grande Eden con voi un giorno. E quando andrò là, ho avuto una visione non molto tempo fa, l'avete sentito. Ho guardato là e ho visto tutte quelle persone là, c'erano milioni di essi. E ho detto, intendi che egli verrà da me? Sì, e poi torneremo con te. Ho detto, ebbene, ogni ministro deve restare così? Sì, signore. Ogni ministro starà sul suo ministerio con la sua congregazione? Ha detto, sì, signore. Quest'angelo mi parlava, disse questo. E dissi, allora anche Paolo dovrà restare? Paolo dovrà restare con la sua generazione. Ho detto, allora so di essere a posto perché ho predicato parola per parola la stessa cosa che ha predicato lui. E quando l'ho fatto, milioni hanno gridato, e dove noi facciamo affidamento? Amen. Su quella parola. Quella parola, non importa cosa sia, quella parola. Ecco perché spingo le persone a venire, come avverrà stamattina. Alcune di loro saranno ribattezzate di nuovo. Paolo l'ha fatto. Paolo incontrò persone che erano proprio così felici e riempite con la bontà e le cose di Dio, acclamando e lodando Dio e tenendo una grande riunione. Disse, ma avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Atti 19. Dissero, non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Dissero, siamo solo battisti. In altre parole, vedete, il loro pastore era un predicatore battista. Esattamente giusto. Era un avvocato convertito battista. Paolo disse, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero, non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Lui disse, allora come siete stati battezzati? Come siete battezzati? In che modo? Come? Cosa? Siamo stati battezzati da Giovanni. Quello non funzionerà più. Dissero, siamo stati battezzati da Giovanni. Lui disse, Giovanni battezzò soltanto a ravvedimento. Proprio sotto quanta acqua avreste potuto metterli, vedete? A ravvedimento, non per remissione dei peccati, perché il sacrificio non era ancora stato ucciso. Disse, a ravvedimento, dicendo che dovreste essere battezzati in colui che doveva venire o anche in Gesù Cristo. E quando udirono questo, entrarono proprio nell'acqua e furono ribattezzati di nuovo nel nome di Gesù Cristo. Così ha detto la Bibbia. E Paolo in Galati 1:8 disse, se un angelo dal cielo, ora ascoltate cosa sono io, tornando indietro, questa roba ibrida, allontanatevi da ciò. Se un angelo venuto dal cielo vi predica un altro Vangelo oltre a questo che vi ho insegnato, Paolo, che ribattezzò le persone di nuovo, sia per voi anatema. Quanto più un predicatore o un vescovo o un papa o un sacerdote, se un angelo, lucente angelo, scendesse dal cielo e dicesse qualcosa di contrario a quello che lui ha detto, sia anatema. Come reggeremo il confronto, amici? Non solo. Ora potreste essere battezzati nel nome di Gesù Cristo e il vostro cuore è più sudicio che può essere. Quello non vi salva. Ma è un passo corretto. Siete salvati dalla vostra fede tramite Gesù Cristo, è giusto. Ma quando arrivate a questo punto e vedete questo e poi lo rigettate, allora tornate indietro. Questa piccola storia, sto concludendo, l'ho detto prima, forse qui, un cappellano una volta disse che lo chiamarono dove avevano sparato ad un tizio con la mitragliatrice e stava morendo. Disse, sei un cristiano? Disse, una volta lo ero, una volta lo eri. Disse, dove hai lasciato Cristo? Disse, non ricordo. Disse, faresti meglio a pensare, perché i tuoi polmoni si stanno riempiendo di sangue. Disse, tu faresti meglio a sbrigarti, perché sei, ti hanno sparato proprio sul fondo dei polmoni. Disse, lo so. Disse, stai morendo. Disse, sì. Disse, e una volta conoscevi Cristo? Sì. Disse, ora pensa molto attentamente, perché non hai, disse, capitano, hai proprio solo poco tempo ora, pensa. Disse, pensa attentamente ora, dove hai lasciato Cristo? E faticò, faticando, cercando di pensare, subito venne un sorriso sul suo volto. Disse, ricordo, ricordo. Ecco cosa devi fare. Ricorda, quando vai contro una verità di Dio, lo lascerai proprio là. Lo lascerai proprio là, vedi? E non ti servirà niente andare per questa via, perché devi tornare a questa. Sei su una deviazione sempre? Non dico che non sei un cristiano, ma sei su una deviazione. Erano israeliti, ma non tutti salvati, vedete? È così, vedete? Sei su una deviazione proprio allora. Torna a quella. E il cappellano disse, ricordo, disse, inizia proprio da là. Ecco dove devi iniziare stamattina. Dove sei uscito dalla linea. Disse, ora mettetemi a dormire. Prego che il Signore protegga la mia anima. Se dovessi morire prima di svegliarmi, prego che il Signore protegga la mia anima. E morì. Dove aveva lasciato Cristo? Era alla culla. Potreste averlo lasciato al battesimo, potreste averlo lasciato allo Spirito Santo, potreste averlo lasciato da qualche altra parte, ovunque lo abbiate lasciato. Non prendete questa roba di chiesa ibrida. C'è uno che vi rappresenta stamattina per la salvezza. Non devi essere un peccatore. Non devi esserlo, lo sei se lo sei. Dio non ti ritiene responsabile dell'essere un peccatore, non ti terrà responsabile, no, responsabile da ora in poi, ma ti terrà responsabile se rigetterai questa. Egli ti terrà responsabile perché forse in passato non sapevi diversamente sul battesimo in acqua, sul ricevere lo Spirito Santo e la potenza di Dio. Potrebbe non tenerti responsabile per quello. Potresti non averlo sentito prima, ma da qui in poi sai di meglio. Torna alla parola, torna a Dio. Preghiamo ora e pensaci su mentre preghiamo. Signore, sapendo che sono un mortale e presto me ne andrò, i miei giorni stanno diventando molti ora, presto avrò 52 anni su questa terra. Signore, voglio essere fedele, voglio essere verace fino alla fine. Attorno al mondo molte, molte nazioni, genti, colori, razze. Ho visto molti credi e li ho visti come li confondono e tutte le loro piccole diverse discussioni e frustrazioni. Quando in quei posti ci sono molti veri figli, molti uomini e donne in quei posti, là in quel campo ibrido, che veramente non vogliono essere là, pensano di fare la volontà di Dio. Ti prego, Padre, stamattina, di togliere tutti i dubbi dal mio piccolo gruppo qui oggi e da coloro che ascolteranno i nastri, che tu tolga tutti i credi fatti dall'uomo. Come Gesù, quando venne la prima volta, li trovò ad insegnare cose che non erano così dal principio. Dal principio, mentre Dio l'ha creato puro e incontaminato, ma l'uomo ha preso la parola di Dio e l'ha resa senza effetto, insegnando il credo dell'uomo. Padre, così è ora di nuovo alla vicina venuta di Gesù. Proprio come la vite, se la vite mette un tralcio, e quel traccio era un tralcio pentecostale, riempito con lo Spirito Santo e segni e miracoli, i frutti seguivano quel tralcio. Se quella vite metterà mai un altro tralcio, sarà lo stesso tipo di tralcio. Lo sappiamo, Padre, tramite la natura stessa. Ma sappiamo che tu puoi innestare ogni frutto che sia pertinente a quello in quella vite e vivrà tramite la vite. E sappiamo che possiamo prendere un arancio e farci crescere degli agrumi di diverso tipo, 7 o 8. Possiamo metterci limoni. Noi cresceranno proprio perché sono agrumi. Cresceranno pompelmi e molti altri e mandarini e molti altri agrumi. Ma se quell'albero metterà mai un altro suo ramo, sarà un arancio, Signore. Sarà come era il primo. E crediamo che ci sarà una chiesa in questi ultimi giorni che riceverà sia la prima che l'ultima pioggia. Sarà sparsa in tutto il mondo in quest'epoca di Laodicea. Sarà una chiesa che è chiamata di nuovo alla fede originale in Dio. Sarà una chiesa che avrà Gesù Cristo che cammina in essa manifestando se stesso. Il grido del Re sarà in essa. Dio, come ha iniziato epoca dopo epoca e come hanno preso quella vite e hanno innestato là dentro e sta prosperando tramite ciò sotto il nome di cristianesimo, ma porta ancora avanti una dottrina che non era insegnata al principio. Oh Dio, come ci dispiace per quello, Signore. Non sappiamo cosa fare, ma stamattina prego che tu tolga dai nostri cuori ogni cosa fatta dall'uomo. Togli e poni nei nostri cuori, Signore, la vera parola di Dio. Sto per pregare per i malati, Signore. Come posso scendere là e avere un dubbio nella mia mente che Dio non risponderà alla mia preghiera? Allora, Padre, sarei io stesso un ipocrita. Dio, se c'è un'ombra di dubbio nel mio cuore, perdonami perciò, Signore. Se c'è qualcosa che ho fatto o detto che è sbagliata, perdonami. Fammi andare in ciò che è verità. E Padre, so che la Tua parola è verità. Sto cercando di rimanere su quella parola. Sono stato incrociato, Signore, in passato e tramite incroci lungo le mie generazioni al punto da sapere che la mia mente è confusa, ma tuttavia posso guardare qui e vedere la parola. So che è la verità. Desidero essere là, Signore. Mi tengo a quell'ancora, là nella roccia. Le tempeste mi fanno sballottare su e giù e attorno, ma la mia ancora regge. È in Cristo e nella Sua parola. Credo che la Tua parola è la verità. Aiutami, Signore, a non compromettere mai un briciolo di essa, ma continuare con amore devoto le mie braccia attorno a tutte le persone, tutte le razze, tutti i colori, tutti i credi, tutte le denominazioni, tirandoli alla roccia. Concedilo, Padre. Guarisci tutti i malati e afflitti. Riporta oggi al tipo di risveglio all'antica delle persone. Riportali alla Pentecoste originale. Riportali alla benedizione. Riportali come alla Pentecoste che scese nel 33 dopo Cristo. Dai loro le benedizioni pentecostali. Possa la potenza di Dio venire nella Chiesa. Possano esserci doni di guarigione divina dati alla Chiesa, possano esserci oratori in lingue, interpreti di lingue, possano esserci doni di profezia e tutte le diverse manifestazioni. Non un falso credo o cercare di credere o fingere, possa essere una venuta reale, genuina con la parola di Dio resa nota, profetizzando cose che avvengono. Hai detto nella tua parola, se c'è uno fra voi che è afferma di essere o supposto essere un profeta e ciò che dice, e se non avviene non ascoltatelo, ma se avviene allora ascoltate quel profeta perché sono con lui. Dio, dacci quel genere di profeti, dacci il genere vero, il vero genere che parla in lingue, il vero genere che ha la vera interpretazione. Concedilo, Padre. Guarisci i malati e gli afflitti e fai conoscere te stesso fra noi, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Io l'amo. Io l'amo. Perché prima ei mi amò e acquistò la mia salvezza al Calvario. Ora, tutti voi metodisti, figli di Dio, battisti, figli di Dio, tutti voi figli e figlie di Dio, alziamo semplicemente le mani e chiudiamo gli occhi e cantiamo questo a Lui e adoriamolo. Io l'amo. Io l'amo. Perché prima ei mi amò e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Lo amate? Tutti quelli che lo amano, dicano lode a Gesù. Diciamolo ancora. Lode a Gesù. Oh, come io in African è praise the Lord. Gesù, Gesù. Lo chiamano praise Jesus. Thank you, Jesus. Grazie, Gesù. Oh, my, che giorno, sì. Come lodo, come ringraziamo il buon Signore per la tua. Io l'amo. Adoratelo soltanto. Un messaggio duro, tagliente, così. Adoriamo soltanto amore, la dolcezza dello Spirito di nuovo. Perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. il prezioso sangue del Figlio stesso di Dio ha salvato e santificato un popolo meraviglioso per il suo nome ed è chiamato la sposa. Sebbene qui siano rigettati e disprezzati, un giorno il Signore porterà quegli eletti dentro la porta, e quello vale ogni cosa. Tutti insieme, quando saremo dentro le porte di perla, apprenderemo molte cose. Avremo un'arpa fatta d'oro, forse con mille corde. Canteremo e acclameremo e danzeremo intorno. Alleluia! L'agnello asciugherà le nostre lacrime. Avremo una grande settimana di benvenuto, i primi 10.000 anni. Dacci l'accordo giusto di esso. Cantiamolo ancora. Non lo amate, pensate soltanto. Il prezioso sangue del Figlio stesso di Dio ha salvato e santificato un popolo meraviglioso per il suo nome ed è chiamato la sua sposa. Amen. Sebbene qui siano rigettati e disprezzati, un giorno il Signore porterà i suoi prescelti dentro la porta. E quello vale ogni cosa. Tutti insieme ora, quando saremo dentro le porte di perla, apprenderemo molte cose. Avremo un'arpa fatta d'oro, forse con mille corde. Canteremo e acclameremo e danzeremo intorno. L'agnello ci asciugherà le lacrime. Avremo una grande settimana di benvenuto, i primi 10.000 anni. Stringiamo le mani mentre lo cantiamo. Il prezioso sangue del Figlio stesso di Dio ha salvato e santificato un popolo meraviglioso per il suo nome ed è chiamato la sua sposa. Sebbene qui siano rigettati e disprezzati, un giorno il nostro Signore porterà i suoi amati dentro la porta. E quello vale ogni... Ora alziamo le mani a Lui. Quando saremo dentro le porte di perla, apprenderemo molte cose. Avremo un'arpa fatta d'oro, forse con mille corde. Canteremo e acclameremo e danzeremo intorno. L'agnello ci asciugherà le lacrime. Avremo una grande settimana di benvenuto, i primi 10.000 anni. Oh, come amo Gesù. Oh, come amo Gesù. Oh, come amo Gesù, perché egli per primo mi amò. Già mai lo abbandonerò, già mai lo abbandonerò, già mai lo abbandonerò, perché egli per primo mi amò. Non lo abbandonerò mai, perché egli mi rappresenta. Amen. Egli è il mio Salvatore, e perché è morto per me. Sono indegno, ma perché egli mi ha preso come suo. Egli è diventato me affinché io possa diventare lui. Egli è diventato peccatore e ha preso i miei peccati affinché io potessi essere un figlio di Dio. Oh, come amo Gesù. Oh, Signore Gesù, prego che tu guarisca la sorella e sanala, Signore, per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amo Gesù, perché egli per primo mi amò. Non vi suscitano qualcosa quei vecchi cantici? Ricordo una piccola famiglia di colore, era solita salire qui, un uomo, sua moglie, una ragazzina. Ora lasciate solo, io non so cantare, ma ci proverò, sento lo Spirito Santo su di me. Amen. Disse, oh, qual prezioso amore che il Padre ebbe per la razza caduta di Adamo, diede il suo unico figlio per soffrire e redimerci tramite la sua grazia. Oh, amo quello! Oh, qual prezioso amore che il Padre ebbe per la razza caduta di Adamo. Diede il suo unico figlio per soffrire e redimerci tramite la sua grazia. Mi piace quello, voi no? Non c'è qualcosa in merito a ciò? Ora, questi messaggi sono difficili e rigidi e taglienti. Ecco, cos'è la parola di Dio? Più affilata di una spada a due tagli. Ma quando è tutto finito, vedete, il grande Spirito Santo seduto qui nell'edificio, da qualche parte che osserva. Angeli, oh! Allora dopo che è tutto finito, vedere Lui, aprire le braccia e le benedizioni iniziano a scendere. Alziamo le braccia a Lui e adoriamolo nella dolcezza dello Spirito Santo. Non vi suscita qualcosa? Vi netta proprio, vi dà un nuovo inizio, vi riporta alla parola. Quanti sono malati ora? Dite, vengo per essere guarito stamattina. Questa è l'ora della mia guarigione. 1, 2, 3, 4, 5, circa 8 o 10 di voi. Bene, mi chiedo se i miei figlioletti qui farebbero qualcosa per me. Lo farete? Mi chiedo se tutti voi vorreste venire proprio quassù, solo per poco ora. Chiederò a tutti voi di scendere proprio lungo l'altare qui, mentre preghiamo, mentre cantiamo ancora. Lasciate scendere quelli che devono essere unti e per cui si deve pregare. Fratello Neville, vieni e pregheremo per loro, poi terremo il battesimo in acqua e poi un congedo ufficiale fra circa 2 o 3, circa 10 minuti al massimo. Immagino. Bene. Oh, qual prezioso amore che il Padre ebbe per la razza caduta di Adamo. Diede il suo unico figlio per soffrire e redimerci tramite la sua grazia. Se qualcuno sa dov'è quella piccola famiglia di colore, vorrei che salissero e lo cantassero di nuovo per me durante il risveglio. Era laggiù a Broadway da qualche parte. Ho dimenticato qual è il loro nome. Uomo e sua moglie, una ragazzina, facevano quella piccola pausa in esso, sapete, quando lo fate.
Oh, qual prezioso amore che il padre ebbe per la razza caduta di Adamo. Amo, diede il suo unico figlio per soffrire e redimerci tramite la sua grazia.
Vedete cos'è la razza caduta di Adamo, incrociata del continuo. Lei è scesa lungo tutta la linea, dall'effettiva incredulità spirituale nella parola di Dio, alla parte sessuale, ad ogni genere di sudiciume, fino alla parte più bassa. E oh, qual prezioso amore che il padre diede per la razza caduta di Adamo, diede il suo unico figlio per soffrire, scese dal più basso che c'era e ci ha redenti di nuovo alla sua parola, ci ha redenti per la sua grazia. Ed ora stamattina ci troviamo per grazia sua dicendo: siamo suoi figli, abbiamo diritto a queste benedizioni. Gesù Cristo è morto per guarire ognuno di voi, è così? L'ha promesso, e qui noi sappiamo che è la verità. Quanti sapete che è la verità? Allora è vostra proprietà, vi appartiene, è vostra. Allora c'è solo una cosa che vi può trattenere dall'ottenerla, e Satana cerca di dirvi una menzogna incrociata. Cosa ha detto Dio? Egli fu trafitto per le nostre trasgressioni. Per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Credete sia la parola di Dio? Ora, non lasciate che Satana vi dica qualcos'altro. La parola di Dio disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Quanto lontano? Tutto il mondo. Non è ancora stato raggiunto. Tutto il mondo. Quanto deve durare? Fino alla fine del mondo. Cosa? Andate in tutto il mondo. Predicate il Vangelo. Ecco, io sono con voi sempre fino alla fine del mondo. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue. Se prenderanno un serpente o berranno una cosa mortifera, non farà loro alcun male. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Quella è la parola. Ora appoggiatevi su questo, ogni principio di Dio. Poggiatevi proprio là su ciò. Poi arrivate a quel punto e dite: Dio, mi sono pentito, sono stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, ho riconosciuto il sangue, ho riconosciuto il Figlio di Dio, ti riconosco, Padre mio. Mi hai benedetto con lo Spirito Santo. Ora Satana cerca di affliggermi e farmi ammalare. Vengo sicuro. Amen. Nessuna condanna. Ho mantenuto la tua parola. Sono rimasto qui come Ezechia. Quando il Signore disse di Isaia: scendi e digli che non scenderà da quel letto, morirà. Disse: Signore, ho camminato davanti a te con un cuore perfetto, mi servono altri 15 anni. Il Signore disse al profeta: torna e digli che l'ho ascoltato, lui vivrà. È così, ciò cambia le cose. Ecco come dovete venire. Nessuna condanna. Se c'è condanna, siete solo, state solo combattendo l'aria. Dovete venire dove si è netti e puliti. Lo credo, mi trovo qui, Signore, lo credo. Se sei un peccatore, non conosci Dio, parla a Dio proprio qui. Signore, voglio essere guarito, voglio servire te, ma do a te ora il mio cuore, eccomi, usami.
come il profeta nel Tempio disse, eccomi, manda me, Signore. E l'angelo prese un tizzone di fuoco. Ora siamo nella chiesa, sul campo evangelico usiamo l'altro tipo di ministero. Qui noi, la Bibbia l'ha detto per la chiesa, se c'è un malato fra voi, siano chiamati gli anziani della chiesa e li ungano con olio e preghino per loro. La preghiera di fede salverà il malato. Lo sapete, Giacomo 5, 14. Il fratello Neville, qui il nostro pastore, un uomo buono, mandato da Dio, riempito di Spirito Santo. Quanti hanno notato l'ascesa del fratello Neville? L'avete notato? Lo avete sentito profetizzare domenica scorsa, la prima volta. Chi avrebbe mai pensato che il predicatore metodista avrebbe preso posizione così? Ma quando lo Spirito Santo venne su di lui, qualcosa avvenne, vedete? Sì, vengono proprio in essa, proprio automaticamente, vedete? Tornate proprio di nuovo alla giusta riproduzione, allora dovete avanzare. Mettete vita in un granello di frumento e lo ponete nella giusta condizione, crescerà. Lasciatelo solo stare, crescerà. Ecco com'è la Chiesa. Se mai potrete tornare alla cosa giusta, rimanete proprio là. Continuate ad avanzare. Il giusto sole, acqua e lodi, alleluia e cantici e altro. Porterà questo. Lo porterà proprio ad un punto in cui potrete allungare la mano e prenderlo. Tutto è possibile per coloro che credono. Ora, quando vi unge con olio, imporrò le mani su di voi. Ora, prima pregherò per ognuno di voi, e voglio che voi, lungo la fila, imponiate le mani uno sull'altro. Ora, solo imponete le mani uno sull'altro. Perché lo faccio? Ora, la Bibbia non disse, se il fratello Branham imporrà le mani, disse, questi segni accompagneranno coloro che crederanno. Se si imporranno le loro mani, è giusto? Imporranno le loro mani. Le vostre mani sono proprio uguali ad ogni mano, vedete? Dopotutto, sono le mani di Dio che contano. E così, se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Ora con le mani uno sull'altro, chiniamo i capi. Voglio che tutti voi, la Chiesa lì presente, preghi per questi. Nostro Padre Celeste, portiamo a Te questa grande fila di persone malate. Dio, solo pensare, molti di questi qui dentro, confido che ognuno di loro sia Tuo figlio, nato dallo Spirito, lavato nel sangue, riempito con lo Spirito Santo, pronto per la venuta. E Satana non può prenderli in quel modo per farli peccare, non può arrivare a loro per farli dubitare della Tua parola. Si sbaglia ed essi vanno avanti e seguono proprio alla lettera. Ma poi continua a venire, affliggere il loro corpo, perché sa che il loro corpo è ancora peccato, ma la loro anima è salvata. Il loro corpo deve tornare alla polvere, ma la loro anima va a Dio. Quindi cerca di affliggere quella parte, ciò che può. Ma sono così felice che Tu hai incluso salvezza anche per quel corpo. Questa è la caparra della nostra risurrezione, la guarigione dei nostri corpi. E Signore, ufficialmente oggi, milioni di anime, milioni di corpi sono guariti, quindi sappiamo che Tu sei Dio. Ed ora stanno imponendo le mani uno sull'altro. Guardali, Signore. Uno è interessato all'altro. Uno vuole sapere, senza riguardo a quale chiesa appartiene, che affiliazione hanno, che colore sono o che credo loro. Quello non ha niente a che fare con ciò. Signore, sono Tuoi figli. Alcuni di loro sono metodisti. Alcuni appartengono alla Battista. Alcuni sono presbiteriani. Possono essere cattolici, non lo so. Alcuni sono pentecostali, ma tu non li conosci tramite quel nome, li conosci come tuoi. Sono acquistati dal sangue. e si trovano qui credendo alla parola e vengono audacemente, e io supplico per loro come tuo servitore. Dio, possa non esserci una persona debole in questo edificio quando il servizio sarà finito. Possano tutti essere guariti mentre i tuoi anziani unti avanzano, ponendo quell'olio, quel poco olio che scorre sulla loro fronte, che simboleggia l'olio e lo spirito. L'abbiamo posto là per far sapere alle persone che questo olio d'oliva vergine è stato posto sul loro capo in similitudine della venuta dello Spirito Santo. Poi quando impongo le mani su di essi, io stesso possano andare a sedersi così felici, gioiendo, un'opera compiuta, è tutto finito. Sono guariti, vanno a casa per stare bene. Concedilo, Signore. E le grida e le lodi si alzeranno da tutta la città, in giro, nei diversi posti dove andranno queste persone. Sai, una volta avevo mal di stomaco, ma è finito. Una volta avevo così e cos'ha, certe malattie, ma è finito. Ho appena sentito quel messaggio quel mattino, riprodurre di nuovo la parola, e sono tornato alla parola, e credo alla parola, ed ora sto bene. Concedilo, Padre, li affido a te, nel nome di Gesù Cristo. Ora con i capi chinati, voglio che gli anziani avanzino, lascia il Teddy se vuoi. Alcuni di voi cantino Sol Abi Fe, proprio come potete ora, e lascia che quelli che sono passati proprio al loro posto, mentre li ungiamo e preghiamo per loro. Nel nome di Gesù Cristo, io ora, Padre in cielo, mentre impongo le mani su questa donna con l'olio dell'unzione ancora su di lei,